tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Già 7:04 minuti, il morning show di Radio Rock. Questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo. Buongiorno, venerdì 17 luglio 2026, 7:05 minuti, quasi buongiorno. Da parte mia, Emilio Pappagallo, ma da parte anche di Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Martina Caronna,
buongiorno.
Alessandro Tirocchi. Buongiorno. Partiamo con gli Alice in Chains, ma tra pochissimo i vostri messaggi 3899-106-600, notizie di oggi.
Radio Rock Podcast.
Bene, Man in the Box, loro sono gli Alice in Chains. Ragazzi, allora
risultati del sondaggio li vuoi?
Ah, sì, no, faccio questa proposta, ragazzi. Non cominciamo male oggi perché veramente mi fate girare le scatole. Allora, faccio questa proposta. L'argomento di oggi, anzi, il titolo della puntata di oggi, decidiamo subito. Il titolo della puntata di oggi, secondo me, è l'argomento del giorno. Sarà una puntata nella quale decideremo l'argomento della puntata.
Bello, sì, bellissima.
E lo decideremo
puntata.
Alle 10. Bello. Cioè, alle 10 noi avremo capito qual è la puntata.
Cosa è
peccato che sarà finito il tempo
come
a nostra
ogni
disposizione.
Giorno,
appunta Maurizio, che abbiamo due o tre cose importanti da segnalare. Intanto, qualcuno giustamente ci scrive: oggi cosa c'è in programma per fare estemmiare Maurizio? adesso
beh,
vediamo.
Aspetta, poco fa hanno descritto una cosa accaduta ieri sera che è vergognosa, della quale noi, come trasmissione, chiediamo scusa anche a nome di Maurizio.
Allora,
che si è macchiato con
la nuova rubrica che parte oggi, la vergogna di Maurizio del giorno.
La vergogna.
E cioè, praticamente,
una
al giorno.
Praticamente,
no. Quella di ieri è che lui, come al solito, ubriaco, è andato, da quello che ho capito, a molestare.
Come perché, come al solito?
Perché sempre capita, Maurizio.
Vai, sigla.
Che
sigle di merda, ma che è?
Maurizio è ubriaco tutti i giorni.
Che sembra quello, viva la fregna.
Ma si chiama la rubrica Maurizio è ubriaco tutti i giorni.
Ma che cazzo è?
Ma
allora,
che
Maurizio è ubriaco tutti i giorni. Ieri cosa hai fatto?
Ieri cosa ti sei ubriacato, Maurizio?
Ah, ragazzi, al concerto di... Ti è piaciuto?
Sì.
Non l'hai visto niente perché stavi imbriaco e molestato le signore, i signori, no?
Tra l'altro, a un certo punto
cosa,
c'è un video che
con le mani sporche d'olio.
Sì,
che
perché a me l'alcol mi imbarzottisce e quindi poi mi piace andare.
Non ha offerto la birra, non ha offerto la birra a quel ragazzo. Poi c'è una signora anziana che ci ascolta e ci ha mandato un video in cui Maurizio si struscia la sua parte. Diciamo, non lo voglio manco dire.
No,
Maurizio, stai alla grande stamattina, nonostante
si struscia.
Maurizio, sei bello, bello pingue stamattina, sei bello pingue.
Carappione.
Allora, attenzione, d'altra parte questo ci conduce al format di oggi,
certo.
Che
pranzo con
bravo. Allora, la situazione è qui, mi rubi le parole di bocca. Siccome in questo periodo ci servono i soldi, allora abbiamo...
Allora, riferimento è puramente
esatto. Allora, quindi praticamente abbiamo lanciato una nuova idea, e cioè un pranzo con... Potete scegliere, pagando,
certo,
di fare un pranzo con uno di noi. Chiunque di noi, o più persone,
però,
anche, cioè, che ne so, di come dire, Tatiana,
certo,
Gianfranco e che ne so, Maurizio.
C'è Gianfranco che lavora qua.
Vabbè, lo chiamiamo uno.
Chiamiamo uno, si chiama Gianfranco.
Che vuol dire? Non è questo, cioè, infatti, lo decidono loro. Poi che ne so, oppure fai Valerio Cesari, che ne so, per dire Matteo Strano
e Patrizia.
Oppure
bello,
che ne so,
bello.
No, Patrizia.
C'andrei io a cena.
Oppure che ne so, dai, ride. Oppure che ne so, per dire, no, la Scolopenda. Fabio Perroni. Come si chiamavano là? Fabio Perroni. Come si chiama?
Come si chiamava quello là? Un ragazzo che lavorava qua.
Come si chiamava?
Fabio Perroni.
Perroni,
un stimatissimo professionista.
Insomma, oppure anche vecchi, anche del passato, che ne so.
Giannotti?
Fabio Giannotti.
Solo i Fabi.
Paolo Mazzullo?
Paolo Mazzullo è morto. Allora, Fabio Giannotti.
Morto Mazzullo.
Fabio. Tutti Fabi, ha ragione
lei.
Fabio Giannotti. Fabio.
Perrone
e Fabio. Fabio Cetnikovic. Fratello di Dejan. Mi piace molto. Bellissimo.
Una cena con Matteo Vespasiani mi li dà lui i sordi.
Allora, col fratello. Bravo. Questa è un'ottima idea. Allora, coinvolgiamo anche Matteo Vespasiani, fratello di Luigi. Gli facciamo fare una cena con questo ascoltatore e paga lui.
Bellissima idea.
Mo ce casca. Allora, attenzione, una cena. Vittorio.
Oh, 7:15 mi sembra che abbiamo detto 4
Vittorio Vespasiani.
Vittorio.
Chi
Matteo?
È Vittorio?
Vabbè, Vittorio, insomma, anche no, volendo.
Vittorio.
No, il padre no. Allora, domenico a cena con Matteo Vespasiani e paga lui.
Bello.
Paga lui. Attenzione, vai.
Buongiorno,
buongiorno.
Alessandro.
Buongiorno.
No, per l'appunto domani sono a mangiare Civitavecchia.
Guarda caso,
Umberto da Crema.
Tony Pinarelli, Farucca, bello. Sam e il bassista di San Culamo.
Ma perché?
Che tavolata è?
Sei tavolata è? Un bel lobo d'orecchio destro.
Ma più che altro per Farucca sa più che altro che roba è
Farucca. Buongiorno, ma che non lo chiami Fabio Caressa?
Ah, Fabio Caressa.
Ah,
vuoi?
Certo. Allora, cioè,
qua, no? Fabio del mondo.
Fabio Guadagnino, come si chiama quello lì? Fabio Guadagnino.
Si chiama pure Fabio Guadagnino.
Fabio Volo.
Allora, volevo fare i complimenti a Martina, anche se non so niente. Grazie. Di come si fa la radio, ma da semplice ascoltatore ho notato una bella crescita professionale in questi anni. Ci scrive Valerio Caronna.
Grazie.
Allora Valerio, ti posso dire una cosa? Valerio anche lui parteciperà a questo nostro format meraviglioso a pranzo con... già approntata la tavolata prevede Emanuele Forte, Emanuele Lollobrigida ed Emanuele
Guzzardi,
bravissimo. Come fai a saperlo?
Emanuela Caponi.
Emanuela, quanti che ci avevo? Emanuela Caponi, peccato che è l'ultimo anno di tutti e quattro. Emanuele,
chiamiamo Emanuela, dai.
Emanuele della Tagliata, no? Come si chiama? No, la Tagliata. No, si parte da Nicoli. Emanuele Artibani. Emanuele Artibani, no? Che lavora qui da noi. Vabbè, lavorerà qui da noi. Dai, ho voluto spoilerare. Dai, abbiamo fatto un acquisto pazzesco per la prossima stagione.
Sai
se mi fate parlare, non posso dirlo, Mauri, ma se mi fate parlare, dico. Vabbè, abbiamo preso Linus, signori. Per la prossima stagione.
Detto così,
l'ho detto.
Attenzione, Linus cacciato.
A parte gli scherzi, non è Linus, però è uno che si avvicina forte. Molto a lì, Charlie Brown. No, che ne so, è uno che
c'ha salda.
Allora, Fabio Capello, Fabio Concato, Fabio Volo e l'Acqua Fabbia.
Anche l'Acqua Fabbia. Cena c'è stata.
Tu ricordami? Sì. Margus. Margus potrebbe essere
Margus.
Margus, ok.
Pure Fabio Fazio.
E poi ride.
Ma perché ride solo?
Perché si sta divertendo con la nostra trasmissione.
Bravo, la nostra trasmissione. Come cazzo fa? Non lo so. Allora, ti posso dire una cosa: Fabio Fazio governa i tavoli. Governa i tavoli.
Cioè,
vai in giro. Metro. Dove cazzo vai?
Piange.
No, devo fare l'orlo ai pantaloni.
Allora, ma Matteo.
Tutti i Matteo.
Matteo Renzi.
Matteo Gadizzone.
Matteo Gadizzone. Matteo Salvini.
Matteo Strano.
Matteo Strano,
Matteo.
No, sono finito.
Matteo Pappagallo.
Si chiama?
No?
Mio cugino. Sono uno dei ragazzi della scuola. Ah,
il cugino si chiama Matteo?
No.
Pure io c'ho un cugino che si chiama
Matteo. Sì, è quello della scuola.
È
mio cugino,
Matteo.
Ecco perché lavora qua.
Pure mio nipote.
Svela tutto.
Matteo
Vespasiano.
Matteo Di Mauri. Il Matteo Di Mauri.
Matteo
Spasiani,
no, abbiamo detto che avevamo detto. Matteo Di Mauro. E poi attenzione.
Mauro.
È il cognome, no? Si chiama Di Mauro di cognome.
No, Tocci.
Matteo Cillario è mio cugino. Si chiama Matteo Pappagallo. In realtà
è tuo cugino, Matteo.
Gli ho fatto cambiare nome. Per giustificare il fatto che fosse qua dentro. Se no, lui dice che cazzo ci fa là dentro. Te lo dico io, è mio cugino. Allora, attenzione, Max Trasportatore. Max Turbatore,
è vero. C'è anche Max il trasportatore.
Sentiamo, vai.
Io vorrei fare un pranzo con Emilio, il dottor Cole e Aldair Cuore Giallo Rosso.
Mamma mia, che divertimento! Lo dico da solo, guarda, che divertimento! Mamma mia,
e dopo la bestemmia di Mauri, anche Don Matteo.
Ah, mi ha mandato ieri un messaggio Aldair sul risultato pronostico della finale, ragazzi.
Ah, sì.
Mi ha dato una bella dritta. Attenzione, non voglio svelare nulla.
Giocare,
io metto sul tavolo 50 euro per una bella cena con Pappi Corsicato.
Allora, signori. Abbiamo Pappi Corsicato, Pappi Pappagallo, Pappi Caronna,
Pappi Pappeppo,
Pappi Tirocchi,
pure Fausto Pappetti
e Pappi Mauri.
Pappi Mauri.
Radio Rock Podcast.
Allora, Dinosaur Junior, signori, Dinosaur Junior. La cosa bella è che era partita come il pranzo con faccio fare i soldi a noi con gli speaker della radio, per gente della radio, poi è diventato di tutto e di più. Una bella cena con Pupo, Pupi Avati e Pupella Maggio. Peccato, sono morti quasi tutti.
Però non solo Pupella Maggio è morto.
Però anche Pupo.
No,
Pupo
è vivo.
Allora,
non
signori,
sta bene, purtroppo
è arrivata la notizia tanto attesa.
Guarda, uomo ci si accoltella nel torinese.
Dobbiamo darla, siamo noi. Radio Rock News. Allora, signori, Gabriel Perez
Gabriel Perez.
Soltanto.
È una storia incredibile. Operatore del teleprompter di Trump. Sapete cos'è il teleprompter? Allora, no, è il cosiddetto gobbo. Mm-hmm. Cioè, praticamente sarebbe quell'aggeggio che manda i discorsi. No, che ti suggerisce, che proprio ti manda in,
sì,
davanti a te. Il discorso proprio, te lo fa leggere più che suggerirlo, no? È stato sospeso dalla Casa Bianca senza stipendio dopo che un'indagine federale ha accertato che ha guadagnato che ha guadagnato oltre $100,000 tramite il mercato predittivo Kalshi, quindi tipo Polymarket praticamente, scommettendo sul contenuto di una decina di discorsi del presidente statunitense ai quali chiaramente aveva accesso in anteprima per motivi di lavoro.
Ragazzi, un genio.
Quindi lui dice, gli davano i discorsi e diceva che ne so, attaccherei puttana forte, no?
No, vabbè,
è grande, però. Ragazzi, il numero uno. Possiamo dire il numero uno? Lopez, uno di noi.
Bella cena con Perez, non Ale, Mauri, Stranovic e Lollo.
Bello.
E la lira si impenna. Pem.
Allora, bravissimo, pem. Quindi che cena è? Non ho capito. Ale, Mauri,
e Stranovic
e Lollo. Maurovic e
Lollo. Mamma mia, che bello, ragazzi. Io mi prenoto un posto in prima fila.
Scoppiettante.
Ti posso dire, mi prenoto un posto in prima fila. Ieri mi hanno detto, dice, sai, va Falcao a questo ristorante, mi hanno invitato a mangiare, perché Falcao sta a Roma, mi hanno invitato a mangiare a questo ristorante con Falcao. Io ho risposto la seguente cosa: io non vado a mangiare col Falcao, Falcao viene a mangiare con me, se ne ha piacere. In un ristorante qua vicino alla radio, al Tinello di Abruzzo.
Di Abruzzo.
Se ha voglia, se non ha voglia, fa come cazzo gli pare. Trump gli farà un discorsetto.
L'Ario ha fatto come Nicolas Cage, che ha cambiato il cognome per non farsi associare a Coppola,
signori. Coppola. I pappi dei pioppi ci scrivono. Vai,
io vorrei andare a pranzo con Maurizio, ma sotto stupefacenti. Maurizio Impaniconi.
Bello, molto bello. E signori, la clamoroso di anteprima.news, incredibile, la Venere di Botticelli. Maurizio, l'avresti mai detto tu? È morta di tumore. È morta di tumore, signori.
Quindi questa è la modella che ha.
No, è quella che sta sulla tela.
È morta pure da parecchio.
Ho capito. Però la notizia è questa, ragazzi. Che vogliamo fare? Il Fatto Quotidiano è morta di tumore. Che breaking news.
Probabilmente era la stessa della primavera. Prego? Probabilmente qualcuno dice dell'allegoria. Anche se la primavera sta più che altro a rappresentare l'immagine di Gesù Cristo.
Allora, posso sapere cosa cazzo ce ne frega?
Altri,
è quello che è la cosiddetta farfalla che sbatte le ali
In
a
Giappone.
Perugia e a Montecatini succede un casino.
Vanno in
sbattimento. Allora,
non sono neanche così distante.
Allora, attenzione, con 217 pareri favorevoli la Camera ha approvato la legge elettorale che ora passerà al voto del Senato. Intanto il processo, quindi alla fine Giorgia Meloni è riuscita, diciamo così, a farla passare, minacciando, no, guardate, vi mando tutti quanti a casa, e poi sono cazzi vostri. Invece poi hanno rimesso tutto quanto a posto. Allora, attenzione, il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi si è concluso dopo, credo, una cosa come leggevo, tipo 250 udienze, una roba del genere. Vabbè, comunque 32 condanne per un totale di 177 anni. La pena più alta è all'ex AD di Aspi e Atlantia, che si chiama Giovanni Castellucci, il quale è stato condannato alla pena di anni di reclusione 12. Nordio ha avviato l'iter di concessione alla grazia al gioielliere Mario Roger. Chiaramente è una roba mossa politica, mi sembra evidente, però Mattarella giustamente gli tira le orecchie, lo convoca al Quirinale e gli ricorda che iniziative del genere sono prerogativa sua, del Presidente della Repubblica.
Che bisogna ricordare quella che
ma non bisogna ricordare, lo sa perfettamente, però è una mossa politica per dire noi volevamo fare questo, ce lo hanno impedito questi comunisti di poter fare sparare le persone in mezzo alla strada, ce l'hanno impedito. L'Iran ha chiesto agli Houthi di bloccare lo stretto di Bab al-Mandeb. Babbo al mandeb. Importante rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Oh, poi Zelensky ha licenziato la premier Sviridenka, già rimpiazzata con Koretsky, e il giovane ministro della difesa Fedorov, fu ennesimo rimpasto di governo, credo sia il terzo per Zelensky, e migliaia di ucraini sono scesi in piazza a protestare. Più tardi ne avremo uno. Intanto stanotte un attacco su Odessa ha fatto 8 morti e 2 feriti. A Kiev la contraerea non riesce più a battere i missili russi perché ha finito i rifornimenti. Quando i test invalsi hanno rilevato che quasi 40% dei bambini, ragazzi, 40% vale a dire 4 su 10 dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base matematiche.
Grave,
non le possiede. Beh, insomma, non è grave o non è grave? Lasciamo stabilire i nostri ascoltatori. 3899.
Vabbè, però.
Insomma. Allora, è calato anche il livello di comprensione dell'italiano alle medie. Poi ci stupiamo, no? Che dice, ma com'è questi?
Che non capiscono
un cazzo. Però è calata anche la dispersione scolastica, ora all'8,2%. Il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti al DDL Caccia. Vogliono modificare il DDL Caccia.
Sì.
Quanti ne ha presentati? 2, 3, 5, 7? No, ne ha presentati 1 milione. Ha presentato un milione di emendamenti. È chiaro che è
una cosa provocatoria.
No, è una cosa che si fa spesso quando vuoi bloccare.
No, certo. È anche difficile.
Non è provocatorio, c'è proprio un impatto reale. No,
no, nel senso, è chiaro, però penso che se tu vai a leggere punto per punto.
Sì,
un
no,
milione,
no, viene fatto apposta per apposta bloccare il leader di una legge, no? Sì. Perché ti costringi a. Tra l'altro, giustamente, sollevando il sospetto, che per me è più che un sospetto, di averli confezionati con l'intelligenza artificiale, perché cazzo, un milione di emendamenti. La risposta del Movimento 5 Stelle: no signore, niente intelligenza artificiale, abbiamo usato solo Excel. Perché proprio Excel? Vabbè,
perché forse è una cosa più agevole.
Il caldo continua, ragazzi. Oggi le città bollino rosso sono 16, ma tranquilli, domani saranno 19.
Dai,
quindi potete stare belli sereni,
soli.
Perché la situazione è sotto controllo. O no? Radio
Rock Podcast. Tutto molto bene. Outshined, loro sono i Soundgarden su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. Dai, una botticella e via, scrive qualcuno, eh? E poi i gioielliere, l'orefice. Mo' diventa orefice addirittura.
L'orefice è bello.
Anzi, a proposito di orefice, è una cosa molto bella. Molto, molto bella. L'arcivescovo l'orefice ha detto che la peste è tornata a Palermo.
Ah, bene,
riferendosi al rinascente diffondersi del pizzo. Quanto l'aspettavamo?
Tanto.
Io direi che, allora, ci sono alcune cose.
Il pizzo, quello
tutti tipici,
DDL, insieme merletti,
certo,
quelle robe lì, no?
DDL sicurezza.
No? DDL, no, Maurizio, non la mette, non la mette giù così.
No, volevo chiedere.
Non la mette giù così. Allora,
facendo sarcasmo, Maurizio.
Oh, c'è una cosa molto bella che riguarda noi altri di Radio Rock, perché c'è una nostra ascoltatrice, lo voglio dire, storica fra le altre cose. Che ci segue da parecchi anni, Lorenza Maggio, ascoltatrice di Radio Rock, 48enne, che ieri è stata, e le facciamo un applauso, ieri è stata nominata nuovo AD di Brussels Airlines.
Oh, brava, congratulazioni.
Ciao Lore,
me l'aveva anticipato in un messaggio privato qualche giorno fa, ma insomma non potevo dirlo. Nostra ascoltatrice e adesso AD di Brussels Airlines, la prima donna italiana a capo di una compagnia aerea.
Brava.
Più tardi l'avremo qui ai nostri microfoni.
Bravo Lorenza.
Benissimo. Una grossa parte del palazzo di giustizia di Bolzano è crollata.
Bravo palazzo di giustizia.
Benissimo. Ho visto che l'Italia ha rotto le relazioni diplomatiche con Nicaragua, perché ha rifiutato di estradare Alessio Casimirri, che partecipò all'omicidio Moro.
Ecco.
È in Nicaragua. L'Italia ha chiesto: me lo mandate per favore, che lo dobbiamo.
In Nicaragua?
No.
No, signore. Non ci chiamare più, la colpa è nostra. Che ti abbiamo dato troppa confidenza, dice il Nicaragua. Dice l'Italia al Nicaragua. E tanto questa. Il ministro della guerra americano, che si chiama Exet.
ha introdotto un test annuale per misurare il livello di testosterone delle truppe.
Hai
visto che c'è questa cosa che si sta abbassando il livello di testosterone, no? Che magari, ragazzi, magari no, abbiamo svoltato.
Ma per fare la guerra invece è un delirio, secondo il suo punto di
magari,
vista.
Ma magari, che
riduce
niente.
L'aggressività, io sono d'accordo, sarebbe bellissimo.
Bellissimo, bellissimo, non dobbiamo manco più scopare, stiamo a posto.
Vabbè, allora, il pensiero che te levi.
È meglio, è meglio. Molto più tranquillo, molto più tranquillo.
Ecco, per poi, la guerra sì,
o te prendi tutto o te prendi niente.
Ma perché non si può fare l'amore, non la guerra? Mantiamo questo storia e lo indirizziamo all'amore.
Fate l'amore e la guerra, oppure non fate né l'amore né la guerra.
Ma scusa, ma io voglio solo l'amore, non si può.
Non si può fare perché dipende tutto dal testosterone. Dipende tutto dal testosterone. Però leggevo questo articolo interessante. Praticamente pare che il testosterone degli uomini si sia dimezzato. È una grossa preoccupazione diffusa in ambienti maschili e in una parte della comunità scientifica, ma ancora non è completamente...
Ah, scusami.
Prego.
Lui vuole fare sto test, no? Poi sì. Che succede? Se tu c'hai valori bassi ti caccia.
Allora, te lo leggo. La diminuzione del livello di testosterone medio negli uomini è un argomento che genera sempre più discussioni e allarmi. Di recente, anche per via di un'iniziativa che, come dicevo, ha intrapreso il segretario della difesa statunitense, che poi si chiama adesso praticamente ministro della guerra, che ha annunciato di volerlo testare nei militari che hanno più di 30 anni per assicurarsi che siano adatti al combattimento. Il suo collega di governo, Robert F. Kennedy, sottosegretario alla salute, ha detto in passato di iniettarsi il testosterone,
bombe,
sostenendo che gli adolescenti di oggi abbiano il 50% di spermatozoi in meno di un uomo di 65 anni. Hanno pochi spermatozoi, ma magari, ragazzi, abbiamo risolto un sacco di problemi. Finalmente ci estinguiamo. Sarebbe bellissimo.
Diciamo la sovrappopolazione pure.
Sarebbe bellissimo. Allora, questa preoccupazione per un presunto dimezzamento del testosterone e degli spermatozoi, che sono chiaramente collegati, il primo regola la produzione dei secondi, coinvolge da tempo non solo la destra americana e la cosiddetta maschiosfera, cioè quella comunità di influencer che sostengono la necessità di ripristinare la supremazia maschile sulle donne, ma anche parte della comunità scientifica. Nei giorni scorsi ha ricevuto molte attenzioni l'annuncio fatto a Londra di un congresso di medicina della riproduzione, secondo il quale il testosterone negli uomini sarebbe calato del 54% dal 1972 al 2019. Quindi è vero che gli uomini non sono più uomini, è vero, sì signore, in beh che c'è, meglio, no? Siamo tutti più contenti.
Ma le cause di questo calo quali sono?
Attenzione!
Quali sono?
È stato ripreso da diversi giornali e in molti l'hanno inserito in un dibattito già acceso sulla possibilità che la fertilità maschile sia in crisi, ma va preso con le molle, non solo perché non è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica, ma anche perché ci sono delle discrepanze fra il modo in cui è stato annunciato e il documento presentato al congresso. Già in passato uno studio degli stessi autori che ipotizzava il dimezzamento della conta degli spermatozoi negli uomini aveva suscitato scalpore e da allora è stato ripreso e strumentalizzato. Il testosterone, Maurizio, del resto è un argomento che negli ultimi anni è diventato di enorme interesse, perché è effettivamente un ormone che fa moltissime cose e l'idea che quasi ogni malessere possa dipendere da una sua presunta mancanza è piuttosto praticamente è il principale ormone sessuale maschile, certo. E governa lo sviluppo delle caratteristiche sessuali, le primarie, quindi gli organi riproduttivi, e anche le secondarie, il tono di voce, il desiderio sessuale, questa è una cosa meravigliosa, e la produzione di spermatozoi. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Allora attenzione, regola anche la massa muscolare, che la densità delle ossa, l'umore e il metabolismo. Sui social il cosiddetto low T, cioè basso livello di testosterone, viene presentato come la causa di problemi comuni come la stanchezza o il calo del desiderio. Spesso questa carenza viene indicata come un problema da correggere con degli integratori. Shanna Yayasena, Maurizio. Maurizio, endocrinologo dell'Imperial College di Londra, stima che centinaia di migliaia di uomini abbiano iniziato una terapia a pagamento per far salire il proprio livello di testosterone, pensa ai matti, e che la maggior parte non ne abbia alcun bisogno, anzi le linee guida europee la considero controindicata negli uomini che vogliono preservare la fertilità. Quindi voglio dire a grandi e piccini, non vi iniettate il testosterone, che non serve a nulla. Vi vedo che lo state facendo adesso, no, non serve assolutamente a nulla.
Franco, leva quella siringa lì.
Leva quella siringa, Vincenzo. Allora, un calo. Caterina, leva subito quella siringa. Allora, attenzione, un calo Ah, ecco che era quella roba di Caterina ieri. Stava niente al testosterone.
Bravissimo. E arriviamo al dunque. Caterina è il testosterone.
Allora, il calo medio del testosterone e un calo della fertilità possono essere fenomeni collegati, ma il primo non dimostra automaticamente il secondo. Cioè, anche ammesso che ci sia un calo del testosterone, non è detto, che questo abbia creato poi un calo della fertilità. Questa la il Guardian ha dato la notizia del nuovo studio per primo. È sbalordivo che il testosterone sia diminuito del 50%. Si parla di una grande crisi della salute riproduttiva maschile a cui non si presterebbe abbastanza attenzione.
Ma
però
in America o dappertutto?
Dappertutto. Ah. Altri scienziati però invitano alla cautela. Infatti Alan Pacey, andrologo dell'Università di Manchester, sottolinea che c'è la tendenza a scegliere i dati che danno ragione alle proprie idee, e ha aggiunto che per chi è convinto che il mondo sia andato a rotoli per un testosterone in caduta fa comodo, come dire, acchiappo questo dato e lo metto insieme
la
e lo faccio
diventare. La cultura woke che fa abbassare il
assolutamente sì. Radio Rock Podcast. Molto bene, con Greyhan. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600. Vediamo chi abbiamo, vai.
Buongiorno, The Summer Rock Show.
Sì, vediamo i nomi.
Un buon pranzo sarebbe buono con Emilio Papagallo e Alex. E a cena mi va a invitare a Martina Carona con Maurizio Paniconi e anche il Velo e la Bestia, però senza il velo.
Bella, 50 anni fa sei rimasta la vita
in colazione solo Giuliano Leone.
In colazione allora, solo Giuliano Leone, ragazzi.
Allora ragazzi, vi do l'idea per un sondaggio. Se fosse possibile, sarebbe meglio l'amore senza guerra o la guerra senza amore?
Beh, ecco, una bella idea.
È molto interessante. Molto interessante. L'amore senza guerra o la guerra senza amore?
E abbiamo già dei risultati, Mauri.
Sì, ragioniamo.
Il 52% dicono sì, mentre il restante 64% dicono no.
Allora, comunque, era. Sì, ho capito che era un rimando a Boris, però era l'orafo, non l'orefico. L'orefico è un'altra cosa. Vabbè, comunque. Di Mezzaro il testosterone in Occidente o nel mondo? Adesso lo vedremo. Paese per paese, naturalmente, elencheremo tutti e 200 i paesi del mondo. Allora, attenzione.
Però io pensavo una cosa. Prego. Sì, no, è notorio che i ragazzi africani hanno dei grandi peni.
E ma spesso... che cosa dici?
No, è notorio,
ma che cosa? A parte che non è notorio un cazzo. Non è così
bello.
A parte che ti assicuro che non è
notorio, che ragazzi.
Però, una delle cause è il caldo.
No, non fomentare le poi non fomentare le persone che poi mi scrivono: Maurizio ieri mi ha detto io sono nato con africano, c'ha il pisello piccolo, e poi sappiano con noi.
E poi rimane delusione
statistica. Infatti il 45% ha detto sì, il 74% ha detto no. Però
allora sì, Mauri, scusaci.
Se qua farà tantissimo caldo, poi nel tempo anche a noi.
Ma perché analisi,
Ma perché il pene lungo dovrebbe essere il caldo? Fammi capire.
Tra le altre cose. Quindi si allunga il pisello perché fa più caldo, non ho capito.
Fa caldo, certo.
Cioè, però lì è un discorso diverso, Maurizio. Lì è un discorso tutto quanto di agenti atmosferici.
Vediamo l'argomento del giorno.
Pollini vari, no?
Pene lungo sì. Allora, pene lungo no.
Io ti dico, sai che te dico io? Pene lungo ni.
Pene ciotto.
Ti dico, no, nemmeno. Nemmeno perché c'è un discorso proprio di gestione. Ma ne parleremo.
Pene corto?
Vabbè, dai, gestione.
È gestione.
Forse per te è più complicato.
Ma tu che cosa ne vuoi sapere? Tu vuoi sapere anche di cazzo adesso? Ce l'hai tu?
Cioè, ma
io
no.
Parlavo di gestione.
Ma,
la presunzione.
Capito?
No, aspetta, io pensavo gestione dell'altro, non la tua.
No, dell'altro.
Brava
dell'altro. Gestione dell'altro. Ragazzi.
Vabbè, quello si impara, però.
Non è che si impara, però è stancante.
La saputella.
Allora, Marti, la causa è l'aumento sproporzionato delle teste di cazzo, quindi
ecco,
i testicoli si svuotano.
Bravo.
Oh, pensassero a quello che si mangiano invece di dire ste cazzate. L'obesità, pare che l'obesità sia una causa diretta dell'abbassamento del testosterone, quindi lui dice che sono nostro amico.
Sì,
pensate a mangiare sano. Ragazzi, bisogna mangiare sano.
E muoversi, fare attività.
E muoversi,
fisica.
Possibilmente insieme le due cose, mentre mangiate. Oh, buongiorno a voi.
Dove
Martina,
Martina
ed Emilio, anche
Carona.
A voi. Martina voi. Ed Vagalo. Emilio. Questi di Who non sono per nulla male, secondo me. Sono una via di mezzo fra i Rammstein e i Disturbed. Che ne pensate? Ma insomma, non lo so. Non vedo tantissimo questi paragoni.
Non ci vedi Disturbed.
Però sono molto. Ma io non ci vedo anche i Rammstein. Non ce prove. Sentiamo. No, vediamo.
Se si verificasse l'inizio, la data d'inizio del calo del testosterone maschile, si vedrebbe
che coincide chiaramente con l'invenzione della pochette dall'uomo e l'inizio del gioco del paddle.
Allora, ti posso dire una cosa? Non c'è cosa che mi fa più schifo a me della pochette da uomo e del paddle.
Io ragazzi, sono d'accordo.
Allora, se vai, sto cercando, se vai a
io sono disponibile ad accettare
con la pochette di
no, io sono possibile, sono disponibile ad accettare il paddle solo e unicamente se si gioca con la pochette.
Capito, però
prendere la pochette.
La pochette non c'è cosa più
scelta. Però allora inventiamo qualcosa che non sia un marsupio.
No, il marsupio va bene, ma la pochette, quella a tracolla, è la cosa più brutta insieme a quei sandali di finto cuoio.
Quello che vuol dire quella
pochette. No, la borsa quella da uomo, capito?
Allora, qualcuno dice: abbiamo capito su cosa farà leva la campagna elettorale del generale Merdacci. Non fare tornare testosterone, scopare. Ovviamente tra una rimigrazione e l'altra. Il pubblico scopare, scopare. Bellissimo, bellissimo, molto divertente, bravo signore. Allora attenzione, dai, su tutti a misurarsi il cazzo con Righello. Ragazzi, dai, ma che stiamo ancora
si
così
faceva elementari.
Ma dai, su, ma ormai è tutto sdoganato.
Ma tutti voi uomini l'avete fatto, sì.
Ma si fa quando c'hai 13 anni, se fa quando c'hai 15 anni,
guarda,
c'hai 40.
È capitato l'altra settimana,
l'altra
poi
settimana,
basta.
Poi,
basta, poi basta.
Fino a 70-80 anni se va, poi non si va più, no?
Io ieri perché ho notato un calo.
Perché le donne si misurano le tette, no? Capito? Se una è più grande di quell'altra.
No, io mi sono pesate, no?
Si pesano, sì, ma dai. Non si misura la vagina, se è più elastica, meno elastica. Ci metti la roba dentro, vedi dove arriva. Ragazzi, si fanno ste cose.
Si fanno,
dove arriva. Si deve giocare col proprio corpo, ragazzi. Fatela finita. Fatela finita di giocare col vostro corpo. A Mauri ce l'hanno lungo. Che vuol dire a Mauri?
A Mauri
ce l'hanno lungo perché non portano le mutande. Ah,
io sta cosa sapevo.
Io non credo che
me l'ha detto un ragazzo
verso il basso.
È vero, una volta scientifica mi disse sta cosa. Io l'ho guardato un po' così, però lui mi ha detto:
quantitativo di pelle è lo stesso, poi ti viene fino.
Allora,
ci
mandano una banana. Ci mandano la foto di una banana. Con su scritto: può regalare questa banana per il dottore Cole e lui può condividere la metà con Paolonia Sumo.
No, aspetta, tu ci hai appena dichiarato una fantasia.
Con Paolo. Ah, bella questa, però. Trisom.
La banana e Paolonia.
Che
questo
schifo,
era.
Mamma mia. Vabbè,
Paolonia. Buongiorno, si è vero.
Paolonia Sumo.
Una Paolonia con Righello. Il problema è che se lo faccio adesso, se non cambio occhiali, la misurazione è poco attendibile.
Madonna,
oculista.
Mamma mia. Mamma mia. Allora, il calo del testosterone. E veniamo alle cause. Taluni dicono il borsello, altri addirittura la chiamano pochette, quindi pure peggio. Altri dicono, come questo nostro amico, è contemporaneo, quindi diciamo coevo, al risvoltino dei pantaloni dell'uomo, secondo quest'altro nostro signore. Attenzione però, attenzione. Il tema si parla molto ultimamente di un presunto crollo del testosterone maschile, un allarme cavalcato dalla maschiosfera, sia da una parte del mondo e anche da una parte del mondo scientifico. Lo studio al centro del dibattito parla proprio di questo. Ci sarebbe stato un calo del 54% tra il 1972 e il 2019. Ora, qual è il discorso? Il calo reale stimato è circa lo 0,6 nanomoli per litro all'anno. Cioè, praticamente abbiamo...
Che sono i nanomoli?
Per misurare lo sperma.
È un'unità di misura.
Esatto. Nanomoli. Lo sperma, meno 1% del livello medio di sperma all'anno, con un intervallo di incertezza molto ampio, con numeri che vanno da poco preoccupante a drammatico. Quindi diciamo non è molto chiara la cosa. 54% citato dai giornali viene presentato come dato certo, mentre nell'abstract è solo una proiezione con forte incertezza statistica. Non è stato analizzato il peso dell'obesità, quello che diceva prima un ascoltatore, che è uno dei principali fattori, non per abbassare il testosterone, noti per abbassare il testosterone, che è aumentato molto nei paesi ricchi. Quindi nei paesi ricchi, ecco, per questo pure qualcuno diceva in tutto il mondo bisogna vedere, sì, in tutto il mondo bisogna vedere, però dove di più, perché poi nei paesi ricchi di più, e guarda caso sono quelli in cui si mangiano a merda si mangia male, infatti, c'è molto allarme obesità. I dati sono concentrati soprattutto nei paesi ad alto reddito, pur essendo definiti globali. L'andrologo Pacey nota che c'è la tendenza a scegliere i dati che danno ragione alle proprie idee. Un altro filone di ricerca mette in dubbio la premessa stessa: un calo della conta media non è necessariamente un segnale allarme, perché non esiste un livello ideale universale, cioè anche certo. se tu vedi dei film porno, ci sono dei facial in un modo e degli altri in un altro, cioè non è che deve noi essere per essere gustoso ce cioè deve essere oceano indiano, questo lo vediamo in tutti gli aspetti della nostra vita. E quindi sì signore, è plausibile che il testosterone medio degli uomini dei paesi ricchi sia calato, ma non sappiamo di quanto sia successo davvero, quanto pesi l'obesità, né che conseguenze reali abbia su salute e fertilità. In pratica non sappiamo un cazzo.
Bene. Però creiamo un allarmismo. Beh,
chiudiamo dicendo praticamente è come se non avessimo parlato di niente.
Esatto, bravo.
Parliamo d'altro.
Mi piace, cambiamo
argomento.
Radio Rock Podcast.
Joy Division con Disorder su Radio Rock, 8 minuti, molto bene. Allora, ma non hai visto che palle galanti ci scrivono? Ah, il nostro amico dice palle galanti, no? Nel momento in cui Maurizio, un signore, dovesse avere per caso un pene enorme. Insomma, con voi si parla solo o de pippe o de canne. No, ma de canne,
non è vero.
De canne parliamo
non
mai.
È vero, scusa, ma non solo ieri di cosa abbiamo parlato?
Adesso ci offendiamo tantissimo che tu ci
parli canne.
De canne. No,
appunto, però
l'altro ieri di pippe. Non parliamo mai di pippe e di canne
lunedì,
insieme.
Di che cosa abbiamo parlato?
Di, uno che si fa le pippe e le canne contemporaneamente.
Ok, allora sì, è vero.
Allora hai ragione.
Il signore che vi ho appena linkato, che ha fatto una maratona 42
km quanto
fumando.
Mi piace, quanto mi piace.
Cioè, immagino che bellissimo.
Lui è un ossimoro vivente praticamente. Lui con la sigaretta in bocca, Maurizio, spippettava allegramente mentre faceva la maratona, ed è arrivato ai 40 aperti. Bello. Allora Alessandra ci scrive, a parte che stai perdendo il contegno e quindi devi un attimo regolarti,
stai perdendo il contegno
Maurizio, purtroppo questo è il vero problema di questi signori anziani, che i freni inibitori li perdono completamente. L'inizio della fine del testosterone è stato il diffondersi della depilazione maschile. Allora abbiamo chiesto che cosa, ragazzi, ha creato la fine, il crollo 54% del testosterone, ammesso che sia vero, perché
sì, così vabbè, diffondiamo questa notizia, in realtà è una roba,
è una mezza cazzata così. però facciamo finta che sia vero. Pochette sì. da uomo,
padel.
Del padel, depilazione maschile, no ragazzi, non si può, con una accelerazione nel periodo delle sopracciglia ad ali di gabbiano. Vabbè ragazzi, che parliamo. Allora partiamo da un presupposto: se uno si sente a suo agio può fare quello che cazzo gli pare, cioè
poi
vuoi depilarti, piacere. Vuoi non depilarti, vuoi tagliarti una gamba, vuoi fumare crack, certo. vuoi non lavarti, vuoi
cose un po' diverse,
masturbarti
però.
In pubblico, vuoi far sesso con una vecchia signora. No, va bene tutto. Ci va bene tutto. Basta che non ci rompi i coglioni.
E questo è un assunto okay. della vita.
Questo è il discorso. Poi dopodiché dico, possiamo dire che la depilazione maschile e femminile fa schifo? Lo dobbiamo
sì,
dire,
sì,
ragazzi.
No, io...
possiamo dire che è un condizionamento
assolutamente
culturale?
Sì.
È un condizionamento
assolutamente
culturale.
Sì.
Oh.
Verissimo.
Poi come uscirne? Questo è complicato. Finite di farvi le bombe in palestra e vedete che il pisello non vi si accorcia più, che più che altro vi funziona. Ci scrive Franca. Allora, le nostre amiche all'ascolto,
Ma che ne sa Franca dei bombe?
Allora, Franca gli hanno detto che si fanno le ho visti io, si fanno
Franca,
le bombe in
Franca,
palestra.
Bombe,
fanno
le bombe.
Spippettano in palestra.
Ma se lo dice
si occupa di
sa Franca, ma che ne sa
il ritorno del bonzello.
Franca, l'ultima cosa che ha fatto è camminare da casa al parcheggio da
domenica, il ritorno domenica del Mimma, del Borzello. Ancora sentiamo Andrea, la nostra amica Andrea. Le donne
Buongiorno.
Domineranno il mondo. Per ogni donna 5 uomini: l'amico, il tuttofare, l'amante, il marito, il confidente. Sarebbe perfetto. Ah, io voglio fare il confidente. Il confidente della donna.
Tuttofare.
Bene.
Tutto fare.
Allora, te la posso chiedere Burning Heart da Survivor The Rocky?
No. Ce la può chiedere? Beh, sì, no, lui
allora,
può
chiederla,
chiedere,
la può chiedere, ma
però,
noi non la accontenteremo. Oppure viceversa, tu non ce la chiedi e noi la mettiamo. Ce l'ho sul lettore, ma la volevo sentire in radio, grazie. E poi dà anche la risposta: certo, la puoi chiedere, ma io non te la metto. Brega, fa tutto da solo.
Che carino.
Fai una domanda e date la risposta.
Perfetto.
Emi, diglielo un po' che i greci si depilavano le gambe. D'altra parte lo disse pure Socrate, lo ribadisse Antippe, che era la moglie di Socrate.
È meglio che
no, ragazzi, questo non esageriamo. Lo disse pure Augusto, lo ribadì Pilato.
è meglio
che è meglio
no no, no. È meglio dopo una scopata il cazzo va lavato. Andiamo,
vedi, non lo sapevo. Beh, Pilato
però si può fare anche la col
stavo Pilato depilato.
Ragazzi, lavatevi, molti non lo fanno, lavate gli organi sessuali abbondantemente prima, dopo e durante il sesso.
Durante
non c'è cosa più
anche
bella.
Durante, vabbè, non c'è cosa più divina di fare una doccia.
Allora, con tua cugina. Allora, allora, posso fare il confidente di Maurizio? Ah, sì, il confidente di Maurizio. Allora, vai, confessa subito le cose a Maurizio. Allora, confessare è l'argomento del giorno. Confessare sì, cose a Maurizio.
Il confidente di Maurizio significa che Maurizio fa delle confidenze a lui.
No, signore. No, signore.
Confidiamo.
Buongiorno. Secondo me l'inizio del testosterone inizia con l'utilizzo della ciabatta, quella.
Bravo. No, le vuoi scrivere, Maurizio?
Ah, sì, sì.
Come no?
Con marchi improbabili tipo Balenciaga.
Ah, quelle Balenciaga sono
proprio. Bene. Allora, le Crocs, allora le Crocs.
Sì, ma il Balenciaga sono.
Vuoi per favore, Maurizio, fare il riepilogo delle cose dette fino a questo momento? Vai.
Mauri,
che ha segnato? C'è 40 pagine.
Allora, il borsello.
Dai, borsello, il padel, no, la depilazione, in specie le ali a come dice? A coccia, a coccia di morte. Sì. Poi Aldo Fabrizi che fa cuore giallo rosso, Aldair cuore giallo rosso. Così dicono. Il calosterone è dato dall'ascolto.
Il calosterone.
Testosterone è dato dall'ascolto di Virgin Radio. Non senti che stava a mandare Virgin Radio?
Siamo
a
uno
noi? Le imitiamo, mettiamo tutte quelle mandate.
Bravo, bravo. Sentiamo.
Vai. Aspetta.
Dai.
Facciamo
dai.
Un gioco, dai.
Allora, bello. Vediamo un attimo.
Chi sarà Radio Mambo invece?
Aspetta, che volevo dire?
Metti una mano
no.
qui.
Che cosa fai?
Cosa dici? Una scimmietta.
Oh, no, allora, no.
Virgin Radio.
Aspetta, Virgin o Freccia?
Mettiamo prima Virgin
e poi Freccia. Tutte e due,
vediamo che fanno. Sentiamo, sentiamo. Guardiamo un po' dal buco della serata.
Fatti ristabilire la flora intestinale.
La pubblicità. Ma dai, la nostra è molto meglio. Allora, sentiamo invece. Invece Virgin Radio, no, quella della Radio Freccia, Radio Freccia. Vai, sentiamo. Nothing hurts like the vabbè, gli editors, li ascolteremo tra poco. Li ascoltiamo tra poco. Abbiamo pure noi, che te pensi? Che ti mandate solo voi gli editors. Abbiamo pure noi. Vabbè, 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 dai. Allora, sentiamo un attimo. Altra tecnica per farsi allungare è truccarlo un truccarlo.
In che senso?
Bruna devo depilarlo alla
Bruna
base.
Bruna ci dice questo. Depilarlo, ok, però quello lo sanno tutti. Però truccarlo. Cioè, un po' di fard, rossetto, il make up è fatto 15 centimetri in più. Come fanno le donne per stringere o accorciare il naso? Stessa cosa si può fare per un pisello.
Sì, ma va, quelle tecniche chiaroscuro.
Va via subito il trucco.
Allora. Sì, per esempio, c'è Sara che ci scrive: la prima cosa che mi ha attizzato del mio compagno sono stati i peli sul petto. Ragazzi, i peli sul petto sono una delle cose più belle. Più belle negli uomini e nelle donne. Sono una delle cose più. Guarda. Ma resta forte. Culturale. Questo è il condizionamento culturale.
Certo, sì, sì.
No, cioè, allora.
No, bello, no?
Come
no,
si sì, allora lo è.
I peli in mezzo.
Ma è stupendo. Bello. Io stavo con una ragazza. Io stavo con una ragazza che aveva dei peli sui seni, parecchi peli sui seni.
Ah,
una cosa meravigliosa.
Una ragazza c'è cioè, intorno
al cazzo.
Beh, ma lì perché è più ormonale, intorno
all'aureola del capello.
Allora io c'avevo e allora rilancio. Io stavo con una ragazza che c'aveva le ascelle completamente completamente non depilate. Ragazzi, una cosa meravigliosa, meravigliosa.
A me non dà fastidio, devo dire.
Ma cosa bellissima, ma di che se parli?
Devo dire sicuramente che non mi faceva molto piacere.
Ma di che cosa piaceva? Allora, prima cosa non devi fare piacere a te, devi far piacere a lei.
Ho capito,
tanto per cominciare. A te non conti il cazzo.
Infatti ci siamo lasciati.
Oh, bravo patriarcale, bravo sessista. Bravo
patriarcale.
È patriarcale, lasci la donna perché c'hai i peli sul corpo.
Io facevo il militare a Cagliari, sono tornata a Roma, lei è rimasta là. Ma che dovevo fare?
No, dove sta con lei?
Calma però Maurizio, non gridare, fa caldo.
Allora, c'è il ringaccio.
Forza,
per caso?
Ringaccio.
Ringaccio l'ascolto. Il calo del testosterone è dato dal calo dei lupi. Ci scrivono.
Sì, perché sono stati reintrodotti.
C'è anche Francesco dice anche la tecnica cosplay. Allora, molto importante, prendete nota anche per i bambini. Allora, dipingere il tronco di nero. Tronco di nero. E la capocchia giallo-rossa. il nostro tipo giallorossa, giallorossa però la torre di nero. La colonna di nero.
In che modo che cosa, dovrebbe sembrare
la camice, che ci metti?
O dei pittà, Mauri.
O la vernice, la vernice.
Il nostro Pippo così somiglierà alla torre di Sauron. Piccolo sì, ma minaccioso.
Ah, bravo. Bello, mi piace.
Allora, vorrei fare il padre confessore di Mauri. Dai, se il posto è ancora libero. Il padre
Mauri,
confessore
tu,
di Mauri. Lo sai che Mauri?
Perché sai che Mauri sembra che c'ha delle cose sotto tutto
Mauri,
che nasconde,
bravo.
Un po'
Mauri,
morbide.
L'altro giorno l'ho beccato, capito? Una persona qui in radio, non voglio far nomi, l'ho beccato che faceva parlavano. Io mi sono avvicinato perché ti voglio confessare questa cosa. E lui Mauri, sì, confesso io per andare. Vaffanculo. Allora,
sei un padre confessore, Mauri.
Ehi, Maurizio, non far così.
Ringaccio.
Sentiamo ancora, fra Radio Freccia. Tom Petty. Tom Petty, chiamo pure noi. Dai, mo mando pure io. Va. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, sentiamo.
Il problema del testosterone è legato al fatto che non danno più Rocky 4 in televisione, al fatto che non fanno più la pubblicità dell'Axo.
Bene, solo la punta. Potrebbe. Solo la punta, solo la punta. Vai.
Il cazzo giallo rosso. Aldair. Cazzo giallo rosso.
Lì sarebbe bello. Bello. Che poi se ci pensi ha descritto il cazzo d'Aldair quello di prima.
Ma perché c'è la punta giallo rossa?
Certo. Beh, io spero proprio di sì.
Ma come? Insomma,
scusa, per quale motivo? Radio Rock
Podcast. Rolling Stones con la loro Jealous Lover. Allora ragazzi, leggo qua, oggi Andy Burnham verrà proclamato nuovo leader del partito laburista britannico. Invece Musk, vedi Elon Musk, conosci Elon Musk? Allora Elon Musk ha scritto sul suo social X che l'ultima speranza della Francia è la signora Marine Le Pen. Che la quale ci scrive, riporta il quotidiano Le Monde, vuole indire un referendum per vietare per legge il velo islamico in Francia. Basta questi veli islamici, via. In Francia vietato. Oh, invece in Giappone sta per essere approvata una legge che permetterà alle principesse, quindi se vi va, siete una principessa, state in Giappone, sappiate che sta per essere varata per voi una legge che permette, che vi permetterà, se sposate un borghese, di continuare a far parte della famiglia imperiale. E attenzione, male. Perché prima era diverso. Prima era, se tu sposavi un borghese, fuori dalla famiglia imperiale. Ora puoi sposare un borghese e rimanere all'interno. Dentro. Oh, bello, Trump bello. Sarà allo stadio. Sa se ha pagato 60.000 per il biglietto anche lui. Per la finale dei mondiali, domenica sera, tra Spagna e Argentina. Ci saranno anche i re iberici, cioè i re iberici, sì. Più che iberici, spagnoli sì, iberici, vabbè, iberici ma anche iberici. Più spagnoli o spagnoli o castigliani, come vogliamo dire, castigliani come vogliamo definirli, catalano meglio no. Allora attenzione, baschi, vogliamo definirli baschi?
Nemmeno
quindi saranno, però Milei, presidente argentino, non ci va perché Scaramantico ha detto: io le partite d'Argentina me le sono viste tutte quante in formazione
a
tipo
casa,
con io, mia sorella, il gatto, mia sorella a destra, il gatto a sinistra, e quindi dobbiamo
a casa in mutande, così farò.
A casa in mutande e così farò. Che gli vogliamo dire? Noi ha ragione lui. Attenzione però, vai con i a questo punto, sigla. Ragazzi, prendetevi le vostre responsabilità. Vai Maurizio, partiamo da Francia.
Quindi facciamo anche la finalina?
Certo.
Ok.
Chi devo ricordare?
Vai Mauri!
Francia e Inghilterra. Anzi, Inghilterra,
scusami,
Francia.
Ma
prego Maurizio.
Vogliamo fare un recap pure della classifica?
Ah, è per vero, non, ieri non abbiamo fatto recap classifica, abbiamo solo
Ale
detto chi ha vinto.
Ale 36, Martina 32 e mezzo, Emilio 29. Tra l'altro io mi sa che statisticamente posso più vincere allora.
Un attimo.
Attenzione, allora facciamo
dei brogli, sì.
Facciamo dei brogli.
No, per una volta che vinco sulla cosa che non ci capisco niente, per favore.
Stai a
vincere,
cioè, c'è Alessandro prima.
Ma
che
guarda che me
però
la faccio.
Però lei è. Allora io voglio far vincere Martina per la questione di picca. Allora attenzione, perché mi avete fatto.
Io porto
allora,
tutto alla procura della Repubblica.
Inghilterra, Francia, prego. Voglio chiudere in bellezza, Maurizio. Prego, Maurizio Paniconi, vai.
2-1.
Addirittura così dici?
Per l'Inghilterra, dici.
Allora, l'Inghilterra 2-1. Bene, Alessandro Dio, di Rocchi. Cavolo. Lo so, ragazzi. È il mio.
Allora, prego. Dunque, allora, il cuore mi direbbe Inghilterra, perché la Francia deve affossare a tutti i costi. Ma credo che la Francia non sbaglierà la seconda partita consecutiva.
Consecutiva?
Anch'io penso questo.
Quindi succederà 2-1 Francia.
Che pensate? 1/2. Martina,
allora,
Garone.
Io dico 2-1 per la Francia.
Uguale, quindi.
Ma mi dispiace. Allora, lui viene sempre prima. Quando però se posso.
Così
cose.
Sono capaci tutti.
Ma io avrei detto, no,
ferma un attimo. Ferma un attimo. È esattamente il contrario, Maria. Hai detto esattamente. Hai detto cosa antiscientifica.
Sei scemo.
Cioè, lei sta facendo una cosa molto
questo.
Sciocca. Lo so, ma
sei
no,
sciocca.
Non è che pensi che tu stai 3 punti sotto, tu devi dire un risultato diverso da lui, no? Se
lo
dici
lo
stesso
so,
lui,
ma se io penso che allora 3-1 per la Francia.
Poi perde.
3-1 per la Francia.
Vabbè, in realtà vabbè. 3-1
allora,
per la Francia.
Allora dimmi tu che devo votare.
No. Fate come cazzo vi pare.
Lascia perdere.
Scusa, perché tu dire aspetta, ragioniamo insieme. Tu mi stai dicendo.
No, va bene. Sicuramente non devi dire lo stesso risultato che ha detto lui, perché tu stai indietro, quindi.
Io penso che la Francia
sei una donna, stai a parlare di calcio e dai.
Io penso che
matematica e calcio, cioè, capito? È proprio
vabbè, ho capito. Me ne vado.
Dimmi pure che stai guidando. Sai guidare.
Vogliamo parlare di macchine pure, che ne so.
Che vuoi fa pure.
Allora,
cose stupide.
Francia
di politica, abbiamo finito, dai.
Francia Inghilterra. Allora, Inghilterra. Tu dici quindi 1-3 per la Francia.
Io allora, siccome io penso che vincerà
vabbè,
la Francia.
Vabbè, ma hai rotto il cazzo, io
no,
dico...
ti sto chiedendo una volta che allora, non te coinvolgo.
No, va bene, va bene, va bene.
Però se io penso che vincerà la Francia e devo dire un risultato diverso da Ale, comunque
va
che
bene,
3-1.
Io dico 1-1 al 90esimo. Poi andiamo Spagna Argentina, signori. Partiamo da Alessandro Di Rocchi.
Allora,
dai.
Non me ne frega niente di giocare per poter
vincere.
Tu
giochi per il cuore, bravo.
Stavolta
bravo.
In finale, ragazzi, io sogno un tondo rotondo 2-0 per l'Argentina.
E quindi dici questo?
2-0 Argentina.
Perfetto. 2-0 per l'Argentina. Vai
dura.
Vai Martina Caronna, prego.
Allora, 90esimo abbiamo detto. Sai che invece ti dico 2-2?
Allora, 2-2. Attenzione, io dico sai che è dura pure questa.
È dura, è dura.
Allora,
vedi
è dura
che ci capisco un pochetto.
È la finale.
No, mi sto a fare i calcoli su di voi, ragazzi, perché qui devo assolutamente trovare il modo. Allora, facciamo.
Che poi scusami, ma c'hai tutto te, pure i dati. Potresti imbrogliare.
Però sto vedendo. Sto vedendo se riesco a non imbrogliando a vincere.
Guarda, se lo
se
fa ragionare, deve
fa
parlare
ragionare,
sopra.
Maurizio. Allora, prego, Maurizio.
Vai. Vince la Spagna.
Quanto?
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 di una cosa,
quanto?
Maure.
Di una cosa, Maure, che te frega?
3-2, ma che ne so.
3-2 per la Spagna.
Ma che ne so.
Guarda, se lo becca,
finale,
se lo becca
immagini,
così,
sarebbe un grande.
Vabbè, vabbè. Va bene, ragazzi. Ragazzi, vediamo una. Una cosa importante: abbiamo determinato che in questa queste due finali i punti varranno doppio.
No, ma quando abbiamo determinato?
Adesso.
Sì, adesso, in questo momento.
Eh no, ma te lo devi
ma
vincere.
Perché? Ho capito, ma questo
aspetta,
lo serve
aspetta, perché non è finita. Valgono doppio.
E?
In quali casi?
Se li faccio io. No. Valgono doppio.
Ah, sì, vabbè, dai. Bello.
Ah, sì?
Allora non va.
Ragioniamo.
Comunque siete dei pezzi di merda. Come trattate Martina così. Pezzi di merda.
Hai ragione.
È vero.
Ha ragione.
Ragazzi, un nostro amico sta in Libia per lavoro, ci sta ascoltando e ci ascolta con l'app. Non può usare l'app di Radio Rock perché in Libia, come sapete, è vietata. E quindi sta utilizzando, sta ascoltando Radio Rock tramite la VPN. E ogni tanto mi sento le pubblicità del provider, qualche volta in tedesco, qualche volta in spagnolo, qualche volta in greco. E meglio di così. Che vuoi meglio di così? Un grande abbraccio a questo nostro amico di cui ci ha chiesto di non dire il nome, perché sennò altrimenti non diremo il nome. No. Si chiama Andrea.
Radio Rock Podcast.
Tears for Fears con Head Over Heels alle 8:42. Allora, ci scrive la nostra amica Maggie: il calo del testosterone è iniziato con l'emancipazione della donna. Da quando hanno iniziato a dire di no a loro, è calata la convinzione di superiorità e quindi si è gonfiato l'ormone. Attenzione, signori, ripartiamo da qui.
Potrebbe essere.
Ma è un caso o il testosterone sta calando da quando i fasci stanno uscendo di nuovo alle fogne? Attenzione, valutiamo anche questa opzione. Mauri, metti tutto insieme. Voglio fare un piccolo riepilogo, Mauri?
Sì.
Della situazione, vai, prego.
Sì.
Qual è la causa di questo calo 54% del testosterone? Prego, Mauri.
Allora, ciabatte Balenciaga,
sì,
credo.
Come
la,
no?
La pochette, sì. Risvoltini, la depilazione,
sì. Sì.
Degli uomini, Signore? Sopracciglia ad ali di gabbiano. Tutto il padel, l'emancipazione della donna, i fascisti dalle fogne.
Ottimo, ottimo. Queste sono soltanto alcune delle più belle indicazioni che ci avete dato. Le altre le troverete fra pochissimo sul nostro canale Substack. Intanto vediamo un po' cosa ci dice Stefano. Martina, partita con tanti gol. Vuoi segnare per favore, Maurizio, anche questi pronostici? Stefano dice Inghilterra 2, Francia 4. Forza Spagna. Allora segniamolo, perché se questi nostri amici vincono è il momento.
Notizia per te.
Prego.
Pippo Franco?
No ragazzi, no.
È stato beffato.
Ahi.
Gli hanno dato una laurea honoris causa. Che ha scoperto essere falsa.
No, che bello. Ma perché vuoi?
Centinaia di lauree false scattate questo per l'università fantasma.
Cosa ti spinge da una laurea falsa?
Hai fatto, la danno così.
Forse per farlo venire per ritirarla. Okay, Pippo Franco, tra le altre cose.
No, ma poi cioè, tu hai falsificato una cosa.
Un dubbio doveva venire, perché sei Pippo Franco, danno una laurea.
Ma no, però dico, tu hai falsificato una cosa fake.
In comicità, Maurizio.
In simpatia
e comicità.
Causa è un fake voluto, no? Cioè, nel senso, non l'hai fatto, ma te lo do simbolicamente.
È il fake del fake.
È bellissimo.
Allora, non me ne frega nulla, perché sono le due squadre più antipatiche, ma spero che la Spagna umili l'Argentina con un secco 3-0, scrive Carla.
Carla. Io adesso ti vado a denunciare la procura della Repubblica.
Della Repubblica, vai, sentiamo.
Comunque, ma ci avete mai fatto caso che se uno dice Pippo Franco, vabbè, sappiamo che parliamo dell'attore, però in realtà è come se stesse dicendo che mentre Pippa è una persona franca, è una persona sincera.
Io Pippo Franco.
Lo faccio con sincerità.
Con sincerità. Perché, per curiosità, come potrebbe essere il contrario? Non ho capito.
Faccio senza Pippa.
No!
Francamente, no?
Non francamente.
Ah, perché tu dici che Pippo Franco, nel senso che lo dico. Pippo lo dico.
Se io ti chiedo, stai pippando? Sì, e tu mi dici sì, è vero.
Pippo e lo dico, pure è un bel nome, però. Pippo e lo dico. Cioè, Pippo anziché Pippo Fra, Pippo e Elodie. Pippo e Elodie. Elodie and Company. Pippo e Elodie and Company. Bene, sentiamo ancora 3899. Ah, Simona dice: un pene truccato è come fare sesso con un Muppet. È un po' sì, però, ragazzi.
Bello.
Però, oddio, per quanto fare sesso con un Muppet non è brutto, secondo me. Nel senso, voi non avete mai fatto sesso con i pupazzi? È una cosa meravigliosa, no? I pupazzi. Beh, quando eravamo piccolini,
quando
no, Maurizio?
Piccolo, sì, certo.
Che tu apri il pupazzo, ci ficchi dentro tutto l'inverosimile.
Quando eri piccolo, fai il buco cadavere,
mai usato un pupazzo al limite il divano, ma il pupazzo
La bambola gonfiabile non l'ho utilizzata mai, Maurizio. Adesso le fanno verosimili.
Vabbè, perché le fanno di silicone,
uomini, donne di tutti i tipi, Maurizio, di tutti i tipi. Allora guardate, ce l'ho pure io. Snap Out, Sole Nero, ce l'abbiamo lì qui vicino a noi, è il vinile. Mauri, sarda di Cagliari, parliamo degli anni 50, un po' pelosetta, che la metta usava per la barba. Al sottobosco non voglio neanche pensarci. E sbagli, perché
sbagli
ci devi
grosso.
Pensare. Sbagli di grosso. 2-1 per la Francia, 2-0 per la Spagna, ci scrive invece Giulia. Scrivi il pronostico anche di Giulia, per favore. 2-1 per la Francia, 2-0 per la Spagna. Attenzione, beh, però esorcizza questa cosa, no?
Hai ragione, ci dovremmo lavorare un po'.
Le femminare 2.0, quindi la colpa secondo questo nostro amico.
Infatti, continua a farti le pippe.
Che continuerà a farsi le pippe. Scusate, Daniel, però, le femminare 2.0.
Va bene così.
Come ti permetti?
Sì, noi ci divertiamo anche senza di te.
Però un po' c'ha ragione, perché se uno che dice le femminare 2.0 dà l'idea di uno che si fa i pippe la mattina alla sera. Questo un pochino è vero.
Mi piace, quindi.
Questo un pochino è vero. Allora, te la ricordi Emancipazione di Al e i suoi fratelli? Poi ancora mi scrive Lorenza, c'è gente in TV che ha preso la terza media a 70 anni. Maurizio mio.
È pupo.
Allora, scusate,
no,
ma
per la maturità.
Maturità.
Ah no, terza media, maturità.
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 Maturità. Presa.
Ha preso maturità.
Ha fatto bene.
Ha fatto bene, Mori. Ha fatto bene.
Fatto bene, Mori.
E tu ce voli.
Quindi così.
Dai,
una volta al giorno almeno.
Mari, adesso comunista te. Ma no, lascia perdere.
No, che peccato. No,
lascia perdere.
No. È bellissimo.
Ora comunista. Lascia verde. Hanno messo. Hanno appeso a te San Giù, si delinguenti.
Mi piace un sacco. Delinguenti.
Hanno appeso a te San Giù. Vabbè, scusate, ma perché dovrebbe essere un problema il calo del testosterone? A parte i casi gravi, ovviamente. Comunque, Spagna, Argentina 2-0, doppietta. ditta del ragazzino. Basta ragazzino.
Yamal.
Hai visto la foto meravigliosa di, sì, di Messi che fa il bagnetto a Yamal? E poi la controreplica oggi di Yamal che fa il bagnetto a Messi. Ai ai ai, te lo faccio io il bagnetto, risponde Yamal.
E poi c'è quella che se lo fanno insieme.
Bellissima, si insaponano, no? Si sfregano,
e
no?
Bam!
E si inchiappettano. Adesso poi vedremo quando andrà a finire. Vedremo chi cosa. Chi è che ha citato Ale e i suoi fratelli? Mitica sborra sullo sbirro. Ma chi è il bicentenario per caso?
Di che?
Ah, perché hanno fatto il militare negli anni 50 e quindi è il, a questo punto, il bicentenario. Segna Platini con la punta. Vai ragazzi. Di che? No, che come di che? Allora, signori, comunque, ragazzi, vi posso dire una cosa. Pippo Falso è la cosa più bella.
Bello Pippo Falso.
Allora, è la cosa più bella del mondo. Del mondo. Bellissimo. Allora, Ink di Danny Boyle. Poi ne parleremo al nostro Boris Sollazzo. Film sull'ascesa di Rupert Murdoch. Aprirà la mostra del cinema di Venezia.
Ma
tra
vedere,
10 minuti. Allora, torna Bob Dylan in Italia, ragazzi. Bob Dylan in Italia. Sarà il 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Radio Rock e il 7 novembre a Bologna.
Ma gli va?
Non gli va. Non gli va e lo ha dichiarato già subito. Non mi va, non mi rompete i coglioni. Se mi va suono, se no, non mi va non suono. Faccio le canzoni che dico io, mie o di altri, non importa. Se voglio suonare lo strumento, sono uno strumento. Se no, canto e basta, mi embriago se mi va. Se non mi va, non mi embriago.
Non mi date fastidio.
Vengo e suono al contrario. Forse se vengo. Volete, se non volete,
vengo
non suono
e me
al
ne
contrario
vado.
Venga e me ne vado, me ne vado e vengo. Vengo. Questa è la situazione.
Questo è.
Fate un po' come vi pare. Attenzione, Simonetta Vespucci morì a causa di tumore, signori, non di tubercolosi come finora si era creduto, pare a dire la Venere di Botticelli. La Venere di Botticelli. Radio Rock
Podcast. Bene, Better Believe, Eddie Vedder insieme a le Guitars over Google. Bene, molto bene, Over Guns. Allora, attenzione, intanto hanno interpellato un giurista su Repubblica, Manes, che dice: se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l'aggressione. Ma mi sembra talmente evidente, ragazzi, cioè mi sembra di poter dire grazie al cazzo, cioè,
esatto.
No, con tutto rispetto per il giurista, certo. Però se spari a chi fugge non è legittima difesa, come può essere legittima difesa se spari a uno che fugge?
Però quando spari deve essere sottolineato,
ribadito
e ribadito, anche perché se ci sono dei ministri che fanno parte del governo che delegittimano lo Stato di cui sono rappresentanti, sì, la cosa, sì, è abbastanza.
Il Quirinale non avvisato sconfessa il guardasigilli e cita in audio sulle regole. Il capo dello Stato, sorpreso, difende le sue prerogative, sì, sulla clemenza, e usa una frase del suo predecessore: no a precedenti pericolosi. Intanto, a me la storia di Pippo Franco non è la cosa che più mi sconvolge in questa vicenda. Leggo sulla stampa di oggi. È che c'era un'intera università abusiva. Questa è una cosa grave, nel senso che al di là di Pippo Franco, che vabbè, poverino, non ha più la laurea,
poco,
e volevo chiedere a un'università vera di potergli dare la laurea, così insomma
è rimasto male lui.
È un risarcimento. Ma ci sono persone che si erano laureate a questa università, che hanno studiato,
cioè qualche dottore
che non lo
che
è
sta in giro, che non è.
Allora,
vero.
Sulla homepage dell'Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli compare una sola scritta in maiuscolo: sito sottoposto a sequestro. Fino a 48 ore fa, però, con quella stessa pagina web illustrava l'offerta formativa dell'Ateneo UPSST, cioè Università Popolare, Studi Sociali e Turismo di Napoli, corsi di laurea triennale e magistrale in sociologia e scienze turistiche, con quota annuale di iscrizione 1.500 euro, sostenendo di operare da oltre 50 anni, di essere in possesso di accreditamenti ministeriali mai ricevuti e di avere rilasciato titoli a più di 2.500 studenti, col 92% di laureati soddisfatti. Queste sembrano le nostre percentuali, sì. Il 40% circa di occupati in vari,
sono più attendibili
in vari settori lavorativi. Una promozione costruita attraverso canali social, iniziative di marketing, come la laurea 2016 honoris causa, quindi è una roba che va avanti da più di 10 anni, Pippo Franco. Dietro quell'immagine però si celava un'attività che secondo la procura era del tutto abusiva. l'UPSST non era riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, non era abilitata al rilascio di aventi valore legale, quindi tutte le lauree che avrà rilasciato, poche o tante che siano, in questi almeno 10 anni, se non di più, sono tutte false. Quindi chi ha pagato ha buttato i soldi, e soprattutto magari qualcuno ha studiato, convinto di aver preso un titolo di studi che invece
o stanno lavorando anche in base alla laurea, e poi ti trovi straccia, che non ce l'hai, cioè.
È carta straccia, lo vogliamo dire, è carta straccia o non lo vogliamo dire?
Ma così arriviamo all'argomento del giorno, e cioè, storia assurda. Quale laurea honoris causa?
Ve lo ricordate il finalista solo? Finalista di Aria Sanremo 2025?
Storia orribile.
Allora, bene. Adescato, sequestrato, derubato e torturato per 2 ore all'interno di un bed and breakfast nel cuore di Trastevere. Un incubo vissuto lo scorso 14 ottobre da un 22enne massacrato di botte da un gruppo di coetanei. Leggo sul Messaggero. Ora arrestati dai carabinieri. Fine domiciliari col braccialetto elettronico, un giovane cantante e la sua fidanzata attrice. Lui è Luigi Augusto Romano Bellini, in alte solo, tra i finalisti di Aria Sanremo 2025, e Jenny Matai, il cui vero nome è Gensila Orja.
Sì, c'è un nome stranissimo.
Orja. Per il loro Oja. Per il loro amico e complice, invece, è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma, una sorta di punizione ideata dall'attrice, che durante le violenze, cioè l'attrice avrebbe ideato questa punizione praticamente durante, facendo picchiare e seviziare questo ragazzo dal fidanzato. Durante le violenze divertite sorseggiava una birra e scagliava oggetti contro la vittima. Per quale motivo? Perché solo avrebbe fatto alla vittima pochi giorni nel sequestro una richiesta: per favore, ospita a casa tua la mia fidanzata. Però non deve dormire nel divano, ma nel lettone insieme a te, chiede questo signore.
Solo.
La vittima, 22enne, accetta questa cosa. Nel corso della serata, all'interno del lettone, lei fa delle avance a lui, ma lui le respinge perché si dice amico di lei. Lei si irrita.
Amico di lui.
Lei si irrita, chiama il fidanzato e lo fa picchiare e molestare.
Giusto.
Picchiare e molestare. Selvaggiamente.
Che storia è, raga? Ma che
picchiare, pescare, sequestrare, derubare e torturare.
Per favore, ma affrontiamo i nostri traumi. Ma che cosa fai?
Una storia.
Cioè, ma che è star?
Una non storia ti sta bene neanche pazzesco. Questo.
No, è folle che tu non riesca a gestire le tue frustrazioni, qualunque esse siano, e vai subito in agito con la violenza verso un'altra persona, con una cosa organizzata anche grave. Cioè, nel senso, comunque, non è che, capito, io ho fatto una cosa che
D'altra parte, però, scrivono. Gli sta bene a Pippo Franco, così impara a fingersi tifoso sia della Roma che della Lazio. Che era mitico film. Però lui.
Mauri, a volte i film dicono tanta sulla verità.
Ragazzi, non so se vi ricordate quando ha vinto la Coppa del Mondo l'Argentina l'altra volta. Che il portiere Martinez ha festeggiato portandosi la Coppa del Mondo in maniera fallica davanti al tizio arabo. Quest'anno che fa la premiazione Trump, magari potrebbe pure infilargliela. Ciao.
Certo. Ciao caro. Beh, sarebbe bellissimo, sarebbe molto bello.
Io non lo so chi vincerà sto mondiale tra Spagna e Argentina, ma di sicuro sto mondiale ha fatto cascare sul cazzo l'Argentina a 3/4 di mondo.
Sì.
E Messi pure. A 4/5 di mondo.
Vabbè, lui ha detto 3/4, 3/4 quinti, ha detto tutti. Tu no, ma 4/5 del mondo sì, o 3/4 del mondo sì. Facciamo la ragione.
4/5 del mondo cosa sono in piatta a me?
Ah, questo pure è vero. Allora, attenzione, il Botox per gli uomini è assolutamente calo del testosterone. Aggiungi anche questo, ragazzi, Aggiungi sì,
Mauri Botox.
Per
però
favore.
Forse non è che non siamo abituati a vedere gli uomini con dei trattamenti estetici, perché di tutte cose che sono di solito associate alle donne vi piacciono, perché agli uomini no?
Perché dice creano il calo del testosterone,
dicono. No, in questi studi che abbiamo affrontato non lo dicono.
Allora, lo dicono e lo dicono. Però io quello che volevo dire Botox. È il punto non è calato
se un uomo si rifà il seno un po'.
Ma il Botox
Maurizio,
si fa in faccia e per le rughe.
Il Botox ti fa calare il testosterone. Mi va benissimo. Che cali pure il testosterone, no?
Io mi chiedo perché associamo le cose estetiche al calo del testosterone nell'uomo.
Perché cala il testosterone. E allora ma cali pure questo testosterone.
Cali pure, sì.
Non è vero?
Ma hai convinto?
Sì, sì.
Io gli ho preparato la borsetta, così lei prende. Radio Rock Podcast.
Crazy, 9-12 minuti Radio Rock. Allora ragazzi, qui arrivano diversi messaggi. Allora cominciamo da qui, da WhatsApp.
Ma c'è il mondiale di calcio. Va bene,
mondiale di calcio.
Boh, ogni persona secondo me può rifarsi tutto quello che vuole. A me fa cagare una donna rifatta, mi fa proprio cacare.
Una donna rifatta?
Sarebbe anche bello vederle un po' più acqua e sapone, con quel minimo di trucco. Perché quando poi le strucchi, oddio, che cazzo.
Benissimo. Allora, è tutto chiaro, tutto molto molto chiaro.
Mi stengo da rispondere, fanno 50 gradi fuori.
O non è sessismo, da dove cominciare? Attenzione.
Dai, ripigliate.
Ragazzi, però volevo dire una cosa. Ognuno facesse il cazzo che gli pare, no? Nel senso, uno vuole...
Ma perché le strucchi tu? Fammi capire.
Sì, tra le altre cose. Tra le altre cose, tutto sbagliato.
Lo struccatore delle dive.
Dove vai tu, Martina? Sì, c'è un amico che ci manda la foto col pullman Caronna. Caronna pullman.
Vatti a fare i tuoi, vado, mi pare.
Allora, i ditini devono essere ancora più piacevoli. Non è la Coppa del Mondo. No, non è la Coppa del Mondo. Era il guanto. Cos'era? Il guanto del portiere. Sì, aveva messo il guanto del portiere.
A fare un gesto molto così,
a fare un gesto,
un pene palmato.
Maurizio, aggiungi questo. Allora, per rispondere a Martina, perché l'uomo ha da puzza, perché uomo de panza, uomo de sostanza, perché deve avere il petto villoso per essere maschio e per colpa di tutti questi stereotipi del cazzo, stupidi e limitanti, creati da loro stessi, tra l'altro.
Sì, in effetti è un po' così. Cioè, nel senso, sarebbe bello che ognuno, cioè, sentiamoci liberi di curarci di noi come ci pare.
Come vogliamo,
poi,
no?
Esatto, senza avere tutti questi
come vogliamo
giudizi.
E poi,
cioè, magari
ognuno...
trovi bella una persona curata, magari trovi bella una più naturale e comunque curata, perché naturale non vuol dire trasandata, ma vuol dire che fa delle scelte specifiche, a volte anche politiche. Quindi va bene così, cioè, nel senso,
io, a me verrebbe da dire, no,
cioè, questa roba che diciamo, no, ah, se c'ha questa cosa sicuro mi fa schifo.
Sì,
ma
allora,
che ne sai?
Partendo dal presupposto che ognuno deve stare a suo agio con, esatto, col suo corpo, col modo di proporsi, no? E quindi ognuno poi sceglie per sé. Però anche questo desiderio, allora, premetto che è legittimo che uno abbia delle cose che preferisce o non preferisce,
chiaro,
anche questo,
certo,
può essere frutto di un condizionamento culturale, perché certe cose magari non le hai neanche provate, però sei convinto che tu la pensi così e sei convinto che ti piacciono certe cose. Ma al di là di questo, non voglio entrare, però questo desiderio di sbandierarle queste preferenze, da dove nasce? Cioè di dire a me mi piace questa cosa,
chiedo,
piuttosto,
sai,
che quest'altra. Cioè, ti piace sul tuo corpo, dopodiché sul corpo degli altri fanno... cioè, perché abbiamo bisogno di dichiararla? Perché diventa una forma di controllo anche quella,
esatto,
no? Dichiararlo, cioè come dire... le donne dovrebbero conciarsi,
sì,
così o fare questo o viceversa.
Tra mi chiedo, ma non può succedere che magari una cosa, appunto, come dici tu, non hai provato e poi magari scopri che ti piacciono tutte e due, e che se una donna o un uomo ha i peli, non li ha, non ti cambia veramente niente?
Anche,
cioè, perché
anche,
magari anche l'idea
anche
dei peli la vedi una cosa, oddio, cioè
sì. Allora attenzione, tra pochissimo Boris Sollazzo sull'Odissea, perché qualcuno mi scrive: buongiorno a tutti, domanda al volo per Boris, ma sta Odissea non spoileriamo per favore.
Io vado oggi alle 5 e mezza,
No, non fare così. Strofinarsi trucioli di legna sulle braccia per asciugare il sudore conta come trattamento estetico, diciamo come uno scrub. Allora attenzione, perché qualcuno dice: chissà quando si capirà l'importanza di farsi i cazzi propri e lasciare agli altri fare il cazzo che pare loro.
Bello,
mi sembra ottimo.
Una cosa, Martina, considerando il tuo amore per la matematica, mi potresti dire se ci sono più persone in 3/4 del mondo o in 4/5 del mondo?
Ragioniamo.
È una domanda un po' sessista,
in due primi.
Vai.
Per mio padre, uomo ad altri tempi, quando ero piccolo, mi ricordo che mi diceva: figlio, l'uomo deve odorare di sudore, di tabacco e di cuoio.
Ma sono le cose che fanno vomitare.
Che faceva il...
cioè, cosa, tabacco proprio...
Stava nel West.
Una cosa tremenda.
Cowboy.
Comunque, tra pochissimo lo sveleremo, ragazzi. Boris Sollazzo è con Maurizio, non fare lo spiritoso, e poi non si capisce un cazzo.
Invece questo è un sondaggio serio.
Boris Sollazzo sta con Maria Rosa Mancuso, che dice che il film di Christopher Nolan, Odissea, sono 3 ore di capolavoro? O sta con Francesco Piccolo, che su Repubblica dice che il film di Nolan è una merda?
Così proprio, chissà,
così,
tocca piano.
Tra l'altro devo dire che Maria Rosa Mancuso scrive questo su Piccolo, la tocca piano anche lei su Francesco Piccolo, dice: un lapidario giudizio scagliato da chi, pure lui sceneggiatore o collaboratore alla sceneggiatura di molti brutti film italiani, non può chiamarsi fuori da tante cazzate vere. Fa perfino tenerezza. Nani sulle spalle dei giganti. Se mai ci arrivassero. La tocca
benissimo,
piano.
Benissimo, proprio gli ha detto due cose.
Vabbè, comunque, tra poco sveleremo Francesco Piccolo o Maria Rosa Mancuso.
O Boris
3899 106 600. Tra poco i risultati del sondaggio. Radio Rock Podcast. Twilight Zed con Designed to Lose, signori. E allora, io direi, grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del Digitale Terrestre Super Six. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando sul canale 833 di Super Six in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltarci se preferite sentire Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Allora, secondo me pensa merda, attenzione, tra poco lo sveleremo. Vediamo un attimo, intanto qualcuno dice, cioè se uno sceglie di rimanere neutrale fa una scelta politica, mentre se decide di farsi no, ma che senso ha? Questa è un nostro...
No, non ho detto questo, ho detto che
comunque
che
sì, il ricorso alla chirurgia estetica ha raggiunto livelli inquietanti. Ognuno fa come vuole, ovviamente, però siamo anche liberi di preferire chi, certo, sceglie di rimanere naturale e diverso dallo stereotipo di bellezza da cui veniamo bombardati.
Allora, non ho detto questo, ho detto che a volte le scelte del proprio corpo sono anche scelte politiche per... come si dice, per riavere un controllo su quello che in qualche modo è stato deciso da altri, dalla società, dall'estetica, quello che te pare. Il fatto del che io recriminavo era quello che ha detto il ragazzo, cioè ma le vogliamo struccate, vuoi mettere quando insomma, la donna struccata a quel sapone che è anche una retorica insopportabile, anche basta, ognuno fa quello che gli pare.
Bene, allora, quelli che non vogliono spoiler sull'Odissea,
non
in che
commentate
mondo
nulla,
vivono Ulisse torna a casa e ammazza tutti i proci, lo sanno anche i sassi. E no, ha fatto spoiler questo nostro amico.
Buongiorno ragazzi, a me la donna piace molto curata in tutti i sensi, anche la mattina, insomma, anche per andare a fare.
Ma infatti volevo dire una cosa, ma adesso il messaggio è lungo. Allora, dunque, ok, però perché abbiamo così il desiderio di spiegare come ci piace? Ma tutti noi, uomini e donne, nel senso, boh, vabbè. Ma sì, lo dico, chiedo anche a me stesso, nel senso che è una cosa che poi diciamo. Ma
secondo me il punto è che
lo facciamo per scherzo, così
io
per
lo posso spiegare, però, io posso attenermi ai miei gusti, l'importante sempre è che non sia un ordine nei confronti degli altri.
A me
altri.
La donna piace
cioè,
molto.
Cioè, nel senso, a me mi piace una roba, a lui un'altra, non deve diventare una legge e chi altro? Non, e chi non ci si attiene non deve sentirsi fuori luogo.
A me rischia di diventare una pressione sociale.
Bravo, o diventare questo, cioè nel senso il fatto che tu lo ripeta continuamente, non tu, dico in generale, certo. Che si ripeta continuamente, sembra sempre che c'è uno stereotipo, uno standard al quale ti devi attenere, che sicuramente per quello che riguarda il corpo femminile negli anni è stato molto più enfatizzato e messo come dogma rispetto al corpo maschile.
Insomma,
ragazzi,
anche per quello che riguarda
me c'è l'uomo,
c'è un
prima e dopo Damiano De Maneskin, secondo me,
quello però
senso.
A prescindere, cioè, vale per uomini e donne,
no, nel senso, cioè, che nel poi senso. No, le dimensioni conto, c'è anche l'altra parte,
sì,
la
ma non
sociale,
è non, sì, ma non è, no, non è paragonabile, Boris, qua mi dispiace, proprio dissento totalmente,
io,
non è paragonabile.
Io credo che ci sia anche, come spesso
c'è anche nel maschile,
un patriarcato introiettato per
assolutamente,
cui voi,
ma
vi
non
vestite,
è...
voi vi vestite e vi conciate come pensate che agli uomini piaccia, e io personalmente ancora non ho capito cosa mi piace.
Aspetta,
a tavola
il patriarcato introiettato, sì, ma io mi vesto e decido di come vestirmi per come a me mi piaccio, punto primo. Punto quindi, cioè, poi l'uomo è una conseguenza,
dicevo,
ma me ne frega
voi,
niente.
Voi era un voi maestati,
io mi accollo la questione di tutte.
Ma se dico a te,
no,
che...
no, ma vabbè, io su questo come sai mi scaldo, non è indirizzato,
non è vero,
a te nello specifico.
Non ci siamo mai.
Però non è paragonabile.
Io vado domani a vedere l'Odissea, per favore, no spoiler, no giudizi, praticamente non vorrei sapere niente.
E allora alla fine lui muore.
Allora spegni la radio perché tra poco ne parliamo. Sì. Vai, sentiamo ancora.
No, ma ragazzi, ma c'è un botto di misunderstanding che secondo me
punto di vista.
Oh, aspetta che lo
qua
spiega.
Si sta parlando di piacere o non piacere, qua si sta parlando di patologie. Come se tu apri Instagram potrai vedere tranquillamente tutto il disagio che si sta formando sull'apparenza. Il farsi vedere, farsi notare. Dio.
Bene, a me piace la donna felice, ci scrive un nostro amico. Poi pensate un po': Argo il cane muore. No,
vi posso dire,
è
vi posso dire, animalisti o non animalisti, che quella scena voi ve la portate a casa e non ve la, non vi lascia più.
Non so se ci va.
Dirò una cosa, dirò una cosa e mi farà perdere il lavoro.
Argo il cane.
A me degli animali domestici non fotte una
minchia.
Argo, io li odio, tendenzialmente li odio, non li voglio mai vedere.
Però Argo,
però adesso lo posso dire finalmente.
Argo fa chi lo sa.
Ma vorrei amare gli animali domestici solo per piangere ancora di più sulla scena di Argo.
Bene, bene, bene.
Per esempio la donna che parla marchigiano mi fa un bazzicco.
Allora Martina, ma tu l'hai mai provata la caccia? No, perché magari se non l'hai provata ma ti piace, chissà, ma cazzo di scherzo.
Ma ragazzi,
posso dire che questa, perché non vai a lavorare
questa roba della pressione sociale a me mi fa venire sempre in mente quelli là che misero all'addio al celibato, non vorremmo creare imbarazzo ma lo sposo piace il cazzo,
bello,
che è
bravissimo,
mi fa sempre venire in mente questa cosa, che cioè, perché diventa uno scherzo, perché effettivamente no, c'è un po' di pressione sociale sul fatto che un eterosessuale,
ma aspetta, però certo, ma io non sto dicendo che non ci sia per entrambi, non sto dicendo che il patriarcato non faccia vittime anche su riguardo gli uomini, sto dicendo che però il livello di pressione sociale che la società ha messo sulla donna e sull'uomo è diverso, Boris. No. Questo
bene. Allora, attenzione,
vieni al parco, vieni
attenzione.
Al parco,
intanto c'è un durissimo jacuzzi da parte di Silvia a Martina. Martina, siamo sincere. Ci vestiamo come piace a noi, certo, ma non nascondiamo il fatto che lo facciamo anche per piacere agli altri. Questo però vale,
sì, però
per
questo vale
per
altri generali, è vero, gli altri generali, certo.
Ma è un po' per tutti.
Ma questo vale anche per noi.
Anna dice: scusa Boris, ma forse ci vestiamo perché ci confrontiamo fra di noi e con lo specchio, non solo con il maschio a cui potrei tirare oppure no.
Ma io
Anna,
ho detto questo?
Ha detto questo? No, ha detto questo, vediamo. 3899 ci siamo questo sì o no? Benissimo, benissimo.
Fatemi
parlare di Odissea.
Che è uno dei film più femministi.
Non posso non prendere la mia dose settimanale di Boris, perciò ascolterò la recensione sull'Odissea, basta che ne parli bene. Vedremo. Non è che le vogliamo, a me piacciono così, sono gusti. Bene, sentiamo ancora, vai.
Allora, ho letto tutti e tre gli articoli di Barrio, bellissimi. Martina Caronna, veramente commovente. Emilio Pappagallo, bello, come al solito, un pochino autoreferenziale.
Beh sì, era fatto
e
proprio.
Ho letto Alessandro Di Rocchi, che mi ha portato indietro nel tempo, pure a me, con le partite di dalla tedesca sotto i portoni per decima, mamma mia.
Grazie Mauro, scusa, il mio articolo era,
allora, io ti voglio bene come un fratello, perché hai comprato Barrio e hai letto questi tre articoli. Grazie. Però mi devi spiegare, Martina parla di un suo problema personale, lui parla di una gita che ha fatto, cioè, e quell'autoreferenziale è Emilio, ma è evidente che ti sta sulle palle, dai per favore. Vabbè,
infatti posso dire, non è neanche sbagliata,
non è sbagliata,
no. Però ho capito, almeno un minimo.
Vabbè, era impostato così, era un racconto del... cioè, vabbè,
no. Tutti e tre comunque.
Va bene. Eddie Dorso, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Offspring con Pretty Fly for a White Guy, ragazzi. Allora, dunque, la Juve che strappa Selic è ridicolo, come quando dietro all'epoca la 10 a Benny Carbone. Allora, attenzione, signori, apriamo. Adesso si parla di calcio, naturalmente.
Fuori il 10 a Benny Carbone, me lo ricordo,
ma non lo facciamo tutti il vestirsi anche su come gli altri ci possono vedere. Mi metto una bella camicia, mi sento bello, ma mi viene anche spontaneo.
Scusa un attimo, pensare che io lo faccia.
Gli altri mi fanno, no, vabbè, no.
Dai.
Tu no, sicuramente tu no, cioè noi no. Va bene ragazzi, dobbiamo andare a parlare di una cosa molto molto importante. Sentiamo chi c'è, vai.
La pressione sociale che viviamo tutti in questa società è spalmata su tutti i generi, uomini e donne. Brava. Quello che non hanno gli uomini è l'oggettivazione del loro corpo, sì. Cioè il loro petto nudo non c'è problema, una donna in topless è scandalosa.
Sì. Perché te non hai visto me al petto nudo?
Ha un certo, cioè, significato.
La riprovazione che
l'uomo ha un altro significato. Cioè la pressione sociale, regà, non è che possiamo stare a fare chi ce n'ha di più o chi ce n'ha di meno.
Invece
è
sbagli, secondo
che
me
la donna viene oggettivata per quello che è, per quello che è il suo corpo, la sua forma,
ti sembra,
e le sue parti del corpo che sono semplicemente anatomiche, invece vengono considerate oggetti sessuali.
Grazie,
però,
grazie Francesca.
Questo che l'uomo non vive.
Sì,
mai,
non è solo questo, Francesca.
E non lo vivrà mai.
Penso, poi per carità, ognuno ha la sua esperienza. Però
veloce,
da donna io credo che tu sappia che non è solo questo, è sicuramente una delle cose più importanti. Non ho detto che gli uomini non vivono una pressione sociale, l'ho detto, diciamo, in apertura del mio discorso, però è allo stesso modo diciamo non è possibile non vedere la differenza.
Allora sarebbe interessante, scrive Gaia, invece che le persone dicessero cose che gli piacciono nelle donne e negli uomini che generalmente non sono considerate normali. Sì, è interessante questo qua, cioè ascoltarlo sul cosa ti piace, no?
Sì.
Rispetto a cosa magari non ti piace.
Esatto.
Oppure insomma, sì, sarebbe molto interessante. Va bene. Carlotta dice: parlate per voi, io devo piacere solo a me e a volte mi vesto solo per stare comoda, no, senza grazie. Piacermi. L'unica occasione in cui cedo è la prima di Aldair, cuore giallo rosso. Lì veramente vabbè. Lasciamo perdere. Dai, continuate così, non parlate del film. Dai. Sì. Ancora, ti prego. Allora, intanto, signori, la domanda che tutta Italia si sta facendo in questo momento è: Boris sta con Maria Rosa Mancuso del Foglio, che dice chiaramente Aldair, sì, Aldair, Odissea, no, perché a me quando penso al capolavoro mi viene in mente Aldair, cuore giallo, Odissea di Nolan, capolavoro, tre ore di capolavoro, o con Francesco Piccolo su Repubblica, che dice una merda. Attenzione, Piccolo o Mancuso? Prego, allora, Boris Sollazzo.
Intanto io ti dirò che c'è un po' di Aldair cuore giallo rosso in Odissea.
Ma certo, sì, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non
anche nel ritorno a Itaca.
Brescia,
no?
Brescia. Era proprio lì che volevo andare a parlare.
Anche quando Ulisse trova una
ma è finito il tempo a nostra disposizione,
intestata
purtroppo.
Una via intestata a lui, esatto, a Itaca. No?
Esatto.
Allora, io sono abbastanza sconvolto perché... diciamo, non so, che temo che le prossime frasi mi alieneranno la simpatia di chiunque,
sì,
però in fondo ho già
sei partito benissimo stamattina,
ho già
Boris.
Perso qualsiasi bene. Cosa dicendo che odio gli animali domestici.
Perfetto.
E, che speravo spostasse il
non gliene frega un
dal
cazzo
maschilismo dal femminismo, pensavo gli animali fossero
no
odio gli animali femmina, vediamo se questo
ma qui dice solo negli Stati Uniti se dici il finale dell'Odissea fai spoiler.
Bellissima,
un altro scrive invece: ho visto due film di Nolan e mi pare un vero cialtrone. Bellissima, pure questa non è male. Attenzione signori, abbiamo parlato per 3 minuti e 58, ora abbiamo detto
esatto.
ancora un
allora,
cazzo
io sono
prego.
Abbastanza sconvolto perché devo dire che tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi
sì.
scriva meglio, Maria Rosa Mancuso.
Sì.
Però tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi sia più simpatico, Francesco Piccolo.
Benissimo.
E alla fine della fiera avrei, cioè la batte di poco, e Maria Rosa Mancuso non è simpatica, quindi non è che stiamo parlando di Piccolo.
Ma... ottimo.
Però diciamo che dovendo tirare fuori dalla busta un numeretto, avrei detto di essere d'accordo con Francesco Piccolo. Neanche per idea, sono d'accordo totalmente con Maria Rosa Mancuso. Odissea è il più bel film di Nolan. La prima volta è quello che lo chiedevo da anni. Posso
tu avevi paura?
Come
no, sbaglio?
No, io ero terrorizzato.
Vabbè, terrorizzato e dici il più bel film Odissea, di Nolan.
Io ho detto, era l'unico che poteva fare Odissea, era Nolan, ma lo farà di merda. Questo era il mio... E io poi avevo sempre sostenuto e continuavo a sostenerlo fino all'Odissea che il problema di Nolan era che era il più grande regista del mondo ma non aveva fatto i più bei film del mondo, proprio perché era più interessato alla forma, alla regia, allo sguardo su di sé piuttosto che sulla storia. E qua invece azzecca tutto. Intanto capisce che l'unica storia che ha senso raccontare è proprio l'Odissea. Non solo perché è l'origin story delle origin story, cioè è l'origin story della civiltà occidentale, è quello su cui noi abbiamo formato i nostri valori, è la Bibbia laica di studenti, ma non solo, proprio dell'Occidente, della cultura ellenica, della cultura latina, c'è tutto, è un, adesso volendola raccontare è un on the road, è un fantasy, è un romanzo di formazione, è un film di guerra. E la cosa più incredibile è che lui riesce nell'intuizione che io non avrei mai avuto, ma credo che nessuno abbia avuto prima di vederlo, di tradire completamente l'Odissea, anche se poi su alcune cose invece è filologico e tu ti saresti aspettato e l'avrebbe tradito.
Sì.
Tradire completamente l'Odissea, perché qual è il senso profondo dell'Odissea? Adesso non voglio fare la pippa, però ero bravo al classico.
Nel laboratorio aperto.
Sì,
era cioè, bravissimo a fare
però
la pippa,
era,
Boris.
No, ero abbastanza bravo al classico. Ed ero uno dei pochi che si è letto adesso, faccio proprio la cosa, l'Odissea in greco, quindi capisci che...
Vabbè.
Era uno dei pochi... lo so.
Non spoileriamo, non spoileriamo. Che non
si sarebbero aspettati Emilio Pappagallo, ma questo l'ho fatto io grazie a mio zio Ezio.
Sì.
Che era professore di latino e greco. E, il problema dell'Odissea è che noi lo consideriamo un romanzo come classicamente immaginiamo noi l'idea del romanzo,
L'Odissea in realtà è un'opera collettiva, è un'opera probabilmente raccontata da più persone in diverse fasi temporali che hanno sedimentato più o meno adesso.
Tu dici, una di quelle persone è Christopher Nolan.
Come la Bibbia e il Vangelo, no? Cioè che hanno costruito la loro narrazione attraverso varie sedimentazioni. Perché? Perché è diventato un racconto identitario, un racconto profondamente identitario. E quando un racconto è identitario, non è importante la filologia verso quel racconto, è importante cosa rappresenta per le persone che lo leggono in quel momento o lo vedono in quel momento. E l'Odissea è quello di cui avevamo bisogno adesso. E quindi è un, tanto per esempio, un racconto incredibilmente femminista. I personaggi femminili sono straordinari. Tu per tre quarti del film dici, ok, bello, come sempre di Nolan, però che cosa sta succedendo? Che cosa mi vuoi dire? Dove stai andando a parare? Non è che per l'ennesima volta mi hai costruito il palazzo bellissimo e vuoto. Poi arriva Hathaway, che fa Penelope, fa un discorso a Ulisse. Quel discorso rovescia completamente tutti i ruoli. Dice che la protagonista dell'Odisseo è Penelope e non è Ulisse. Non vi dico che cosa dice, ma è una cosa potentissima da sentire in questo momento. E tu capisci come nei film di Spielberg tutto quello che c'è dietro. Nell'ultimo film di Spielberg, Disclosure, io dico una cosa, dico la parola finale, che non è uno spoiler perché non potete capirlo. La parola finale è ascoltate.
Sì.
Ok. E sembra l'inizio di qualcosa. In realtà chi vedrà il film capirà che è la fine, cioè è il senso profondo del film. E lo stesso succede con Nolan. Nolan diventa lo Spielberg di questi anni. E perché lo fa? Perché il film è formalmente bellissimo, perché c'è una cura dei suoni e dei costumi esattamente come in Oppenheimer. Lui ha iniziato questo percorso in Oppenheimer. La seconda parte di Oppenheimer era un altro film, era un film pieno di cuore, ma finalmente ci mette la pancia, ci mette il cuore. Ogni tanto non vediamo Nolan e finalmente capisce che quando tu non vedi Nolan vedi tutto Nolan, cioè nel senso, quando è la storia a dirti che quello è un film di Nolan e non il movimento di regia, non l'aereo che svolazza, non... E poi c'è tutto quello che lui ha, un po' come nella Grande Bellezza di Sorrentino, c'è tutto Nolan, cioè ogni simbolo è un pezzo dei suoi film. Il Ritorno a Itaca è il famoso meme di Interstellar in cui lui guarda la sua vita. C'è un particolare oggetto che non vi dirò, che è la trottola di Inception. Quindi c'è veramente una costruzione, mi piace dirlo, mitologica ed epica. Cioè lui capisce quella roba, che l'Odissea non era una cosa che andava raccontata come anni fa, era una cosa che andava raccontata con il senso profondo che posso fare adesso. E diventa un film femminista e pacifista, secondo me straordinario. Secondo me è il film che dice che grande regista di film sia Nolan e non solo regista. Io sono sostanzialmente entusiasta. L'unica cosa, ecco, l'unico problema che potrebbe essere incredibilmente risolto in Italia e in Grecia è la lingua. Perché a un certo punto, mentre tu sei dentro questa epica, ci stanno quelli che fanno durante le scene di guerra go 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 go, e tu dici no, aspetta, no. Perché è salvato il soldato Ryan, che è successo?
È disturbante.
E quindi forse il doppiaggio, un po' come in Fullmetal Jacket o in Barry Lyndon, al contrario, il doppiaggio, io non so, non mi sono informato, però spero abbiano coinvolto un linguista, visto che i soldi ci sono, o spero che ci si sia coinvolto anche Nolan, in una lingua come l'italiano, come il greco, certo, che ha una quantità di sfumature, potrebbe persino migliorare il film, perché quel momento là, insomma, quando... l'epica,
sì, anche perché
porta,
fa proprio parte della nostra tradizione,
sì,
per
sì, cui sì. È lui è un film d'azione,
un
anche
po' come Dante, se fai, non lo so,
Damon, devo dire, fa lo sforzo, cioè Damon è un Ulisse anche in inglese molto forte, molto potente, e che fa uno sforzo anche di costruzione della voce, altri meno, però insomma poi non c'è niente sbagliato. Pattinson è un cattivo meraviglioso, finalmente si toglie di dosso Twilight. Anne Hathaway già era la donna che ho sempre amato, adesso è la Meryl Streep mora probabilmente, insomma io sono entusiasta. Farò fatica a prendere sonno sapendo che sono d'accordo con Maria Rosa Mancuso.
Mi sembra quindi un sipoticchia.
Sì,
bene, allora ragazzi, Boris Sollazzo, Odissea, solo giudizio?
Beh, è il film che si deve vedere nel... ecco, mi piace dire questa cosa. Sì. Si deve vedere per un motivo. Non so se vi ricordate il documentario su Dune di Jodorowsky, in cui Nicholas Winding Refn dice una cosa meravigliosa, cioè dice, se avessero fatto fare a Jodorowsky Dune, sarebbe cambiato l'ordine creativo e artistico sul come giudichiamo i blockbuster, e probabilmente lo stilema del blockbuster sarebbe diventato Dune di Jodorowsky e non Star Wars di Lucas. Star Wars porta gli Avengers, Dune di Jodorowsky avrebbe portato a un altro tipo di grandi film hollywoodiani. Ecco, secondo me, se lo capisce l'industria, l'Odissea farà proprio questo, cioè cambierà il senso del blockbuster, e in un momento di conformismo tale, l'idea che il senso del blockbuster potrebbe non essere più gli Avengers, o meglio ancora dire, guardate, gli Avengers nient'altro che sono che una pallida imitazione della tragedia greca, della mitopoiesi greca e via dicendo, però non in maniera semplificata come faceva Guerre Stellari, adesso questa forse è peggio degli Animali Domestici, ma in maniera strutturata. Era un film commerciale straordinario, però aveva non c'ha la strutturazione di Odissea.
L'Odissea, solo giudizio? Hai parlato 7 minuti?
Però dopo mi devi far parlare dell'unico altro film che è.
Bene. Radio Rock Podcast. Benissimo, loro sono i Green Day con... tu mi dici le cose così mentre dobbiamo rientrare in diretta.
È un super scoop, tra l'altro.
Ho capito, ragazzi, mi dici le cose così, scoop così. Allora, Oppenheimer vomitevole, addirittura dice qualcun altro.
Film straordinario che dai, pagava, secondo me, nella prima parte ancora la concettuosità di... alla tenere.
Poi non sarà il migliore di Nolan, però è un bellissimo film.
Ma la seconda parte, secondo me, è l'inizio del Nolan che decide di avere l'ambizione smisurata che è uno Spielberg di sprecare il mondo in un film. Odissea è bello per quello, cioè Odissea ha la capacità di dirti: ok, io prendo il racconto primigenio, racconto tutto quello che noi dovremmo sapere della nostra, del nostro modo di essere, e te lo porto al cinema. Ed è una cosa che, secondo me, sa fare solo Spielberg. Cioè Spielberg, un racconto che coinvolge il mondo, perché anche quelli che io forse preferisco, come Scorsese e Coppola, fanno il contrario, cioè prendono il particolare e lo rendono universale. Loro prendono l'universale, lo rendono particolare e lo riproiettano sull'universale.
Non toccate i fili. Allora, molto bene, caro Boris. Dunque, ma gli americani che fanno film su temi mitologici purtroppo lo snaturano, perché dietro dentro c'è un punto di vista falsato e anche un po' una propaganda americana mascherata, come già gli già citati supereroi americani, nonché tutta la serie 300.
E invece Odissea, allora, intanto Nolan non è americano, è britannico, quindi questo, sì, insomma, già partiamo, già ti capisci. Così. Ti fa capire che ha una visione molto più kubrickiana, diciamo. È uno che fa film in America, ma li fa con un grado di libertà per cui non gliene frega niente, anche perché sennò Oppenheimer non esisterebbe, insomma. Oppenheimer è uno dei più grandi atti d'accusa verso il più grande crimine di guerra compiuto dagli americani, e lo fa con una maturità e una forza straordinaria. Oppenheimer, secondo me, è il momento in cui lui è diventato grande come regista nel raccontare una storia. Odissea è il momento in cui lui si sente libero anche di arrivarti a commuovere fino alle lacrime. Io faccio sempre un esempio: Interstellar, che probabilmente è il film più vicino all'Odissea. Cioè Interstellar, secondo me, sono state le prove generali. Lui ha usato la fantascienza per mascherare il suo lavoro sull'Odissea. È un film che per certi versi trattenuto e per altri versi furbissimo. E qui trova tutto l'equilibrio che invece in Interstellar non c'era. Devo dire, io sono contento, perché pensavo che sarei morto convinto di aver visto il più grande regista senza aver visto un grande film. Questo è un film che entrerà in quelle classifiche, i migliori 10, i migliori 50, i migliori 100, poi a seconda, insomma, lo dovremmo far sedimentare.
Certo.
È un'opera enorme, e io me lo voglio rivedere in italiano, perché sono curioso, perché potrebbe essere una grande occasione quella fatta in italiano. Però, ragazzi, il pregiudizio è brutto, perché appunto lui è un britannico, tra l'altro un britannico particolarissimo, perché non ha mai usato una mail, non ha mai usato uno smartphone. Personaggio incredibile, uno studioso di classici.
Senti Boris, tu volevi fare un prima, allora, quindi chiaramente l'Odissea di Nolan è il film non solo della settimana, probabilmente del periodo, e forse anche dell'anno,
cioè,
non lo so.
C'è una bellissima, bellissimo però, video di Giuseppe Scoditti, che è un bravo attore dell'ultimo film di Moretti, e anche un bravo, diciamo, comico a teatro che fa monologhi teatrali, e uno mi pare che si chiamasse Ucciderò Paolo Sorrentino, quindi era anche carino, che legge da attore i primi commenti sull'Odissea di Nolan, e questo sarà il film che vi farà discutere per i prossimi probabilmente 6 mesi, anche perché tra l'altro adesso io non so, magari andiamo a vedere su Cinetel poco prima di andarcene, sì. Ma tenete presente che in vari multisale il primo posto libero è mercoledì prossimo.
Sì, sì. Bene, bene, ragazzi, molto dobbiamo chiudere, però c'è un ultimo film di cui volevi parlare velocemente, Boris.
Allora, Agent of Happiness, che è un documentario, è esattamente il contrario di quello che può essere l'Odissea. Un film piccolo, un documentario invece è un grande film di finzione. Un'opera che non va a guardare l'universale, ma va a guardare il particolarissimo. Però se io dovessi prendere un bambino, per esempio mio figlio Carlo di 7 anni, e dirgli che cos'è il cinema, lo porterei a vedere Agent of Happiness e poi Odissea, perché Agent of Happiness è un film piccolo piccolo che ha però la stessa ambizione di Odissea. Va in Bhutan, dove c'è l'indice di felicità nazionale lorda, cioè una sorta di PIL della felicità. Attenzione, può sembrare un'idea di marketing culturale, e lo è, ma è un'idea che non hanno avuto in Bhutan. La ebbe Robert Kennedy, che disse: basta con il PIL, dobbiamo misurare l'indice di felicità, partendo dalla prima dichiarazione, dal primo articolo della dichiarazione di fondazione degli Stati Uniti. E due mesi dopo aver detto questa cosa fu ucciso. Quindi diciamo che è una cosa più seria di quello che sembra. Ovviamente il Bhutan ha usato anche questa furbizia di marketing antropologica per diventare qualcosa sulla mappa. Cioè nessuno sapeva dove era il Bhutan, cos'era il Bhutan, e effettivamente questa cosa che ormai ci giostriamo da anni, soprattutto noi occidentali, in maniera folcloristica, ha dato un turismo al Bhutan. C'è un certo punto uno degli intervistati che dice: non so se sono felice perché non posso più esplorare la mia terra, ci sono troppe case. E le sue troppe case sono comunque con una densità di una ogni 500 metri, però ovviamente ti fa capire che cos'era il Bhutan prima, no? Quindi ha portato della ricchezza e va bene così. Qual è l'idea geniale del regista? Arriva e prende tutta una serie di persone, alcune più, tra virgolette, normali, altre più ai margini della società, e gli fa un questionario di 148 domande, una più assurda dell'altra, per capire se effettivamente il Bhutan è il paese più felice del mondo. E tu dici: va bene, questo è pazzo, questi sono pazzi, che cosa sto guardando? E le risposte sono ancora più demenziali, ma in realtà man mano che vai avanti, e qui c'è un po' la commedia all'armata Brancaleone, man mano che vai avanti tu ti rendi conto che lui con quelle 148 domande insensate ti sta dicendo: ma come fai a misurare la felicità? Qual è il senso di misurare la felicità? Loro, tentando di rispondere, ti fanno capire che questa operazione di marketing culturale li ha spaesati. Cioè, chi non è felice ti dice: sto in un posto così bello, perché non sono felice? E quindi cominci a capire che quel tipo di contraddizioni esistono. E un film che ha, nell'ironia, nella dissacrazione, il suo punto di vista, diventa anche incredibilmente profondo e sensibile, perché quelle persone non vengono trattate né come oggetti né come elementi comici, vengono trattate in maniera profonda. Bene. Ma ancora, aspetta, c'è ancora un piano di lettura che è, poi finisco, c'è ancora un piano di lettura che forse è quello più interessante, perché a un certo punto però capisci che è vera anche la cosa della felicità, cioè che forse il Bhutan non è il paese più felice del mondo, però è un paese in cui è difficile essere infelici, perché anche la ballerina transgender, che ha tutti i motivi per essere infelice e per essere piena di rabbia, sviluppa una malinconia, ma non sviluppa la rabbia che dovrebbe sviluppare, come se effettivamente in quel contesto ci fosse qualcosa che costruisce un modo alternativo di essere e di esistere. Ora, un documentario che riesce ad arrivare così a fondo su un massimo sistema che è illeggibile sia dai letterati sia dai registi, e tutto tanto, è un grande film come l'Odissea, anche se è piccolo piccolo, sia in termini di budget sia in termini di movimenti di macchina, di ricerca dei protagonisti. Lì conosciamo tutti, sono tutti grandi divi, qui sono tutte persone ai margini, però il cinema che amo, quello che mi fa battere il cuore, sta bene. In Agent of Happiness tanto quanto in Odissea.
Bene, bene, bene. Grazie Boris.
Quindi,
Sollazzo,
andateli a vedere insieme, fatemi il favore, facciamo fare 300 milioni di dollari sia all'uno che all'altro.
Bene,
vi prego.
Bene, bene, bene. Beh, il coraggio di uscire nel weekend in cui esce anche Odissea, insomma, va premiato.
Sì, e poi bene. Posso dirvi, io ho avuto la fortuna di vederli uno appresso all'altro ed è stata una figata. Cioè, è una specie di super seduta di terapia video e audio, e tu esci
complementari.
Aspetta. Comunque, un attimo, ho visto un po' di dati, Odisseo ha già incassato più di 200 milioni.
Odisseo. Va bene, allora signori,
però in Italia invece
2,180.
Beh, inizio enorme, però forse aspettavo addirittura di più.
Bene, bene. Allora, attenzione, settimana prossima commenteremo con Boris Sollazzo i risultati di Odissea. Numeri alla mano. Intanto, grazie a tutti, buon weekend, appuntamento a lunedì. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.